Possiamo cominciare?
Pedron.
Assente giustificato.
Fiorindo. Presente. Agostini.
Presente.
Tombolato. Presente. Piazza.
Presente.
Rispo.
Assente giustificato.
Albanese. Lonigo. Zambonin. Stefani.
Presente.
Sarasin. Carraro.
Assente giustificato.
Mano.
Assente giustificato.
Gottardo. Guerra. Mantoan. Pinton. Mengato. Assente.
Ok. Scrutatori Zambonin e Mantoan. Primo punto dell'ordine del giorno, comunicazioni. Come comunicazione c'è un prelevamento del fondo di riserva ordinario numero 4 2016, do parola all'assessore Piazza.
Sì, allora buonasera a tutti. Il prelevamento del fondo di riserva è stato dovuto al fatto che sono stati presi dal Comune di Mestrino delle unità LSU, lavori socialmente utili, per i quali, viste le mansioni che svolgeranno di operaio, sono stati presi dei beni per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per euro 2.500 euro.
Grazie. Passo quindi al punto numero 2, approvazione verbale seduta precedente. Ci sono interventi? Gottardo.
Grazie Presidente del Consiglio, naturalmente un saluto a tutto il Consiglio Comunale. Il nostro primo intervento ha come finalità la richiesta di modifica, o meglio la correzione a pagina 35 del verbale, seduta di Consiglio del 27 settembre 2016, dove viene data la parola al consigliere Guerra Matteo e non al consigliere Guerra Mario.
Grazie consigliere Gottardo. Altri interventi? Non sono altri interventi? Votazione, voti a favore. Il consiglio ha...
Ovviamente con l'emendamento, nel senso, quindi si fa anche una votazione
sì.
D'accordo sull'emendamento.
Scusate, allora ripetiamo la votazione, prima votiamo l'emendamento e poi il... Allora, voti a favore per l'emendamento, il consiglio approva. Votiamo quindi il verbale, voti a favore, il consiglio approva. Punto numero 3, ratifica. Deliberazione di giunta comunale numero 125 del 25/10/2016 ad oggetto variazione di bilancio numero 4 2016. Assessore Piazza, lei la parola.
Allora, in questo Consiglio abbiamo due variazioni, di cui una è stata adottata d'urgenza dalla Giunta Comunale e poi al punto successivo ci sarà un'ulteriore variazione. E la variazione, quella approvata in Giunta, quella oggetto del punto all'ordine del giorno, prevedeva delle modifiche sia in parte corrente che in conto capitale. Per quanto riguarda la parte corrente abbiamo avuto maggiori entrate derivanti da accertamenti IMU, ICI e COSAP per un valore di circa 27.000 euro. E inoltre c'è una diversa allocazione delle poste di bilancio per quanto riguarda le nuove disposizioni sull'utilizzo degli impianti sportivi e le convenzioni che sono state fatte con le società sportive. Quindi c'è un rimborso utenza da società sportive di 23.000 euro. Dal punto di vista sempre delle entrate, c'è una minore entrata per un mancato incasso tariffe, sempre degli impianti sportivi, di 21.000 euro. Dal punto di vista delle spese invece abbiamo maggiori spese per quanto riguarda un incarico legale per un ricorso in Cassazione, in quanto il Comune di Mestrino è in contenzioso per la valutazione di un terreno a fini IMU, ICI e IMU, per i quali già in primo grado in quindi in commissione tributaria provinciale e poi anche in regionale, ha vinto il comune di Mestrino e il ricorso è stato fatto internamente, quindi senza dare mandati ad avvocati, però purtroppo nonostante li abbiamo vinti tutti e due, il soggetto che si troverebbe a pagare l'IMU ha fatto ricorso in Cassazione, quindi abbiamo dovuto incaricare un legale, perché il ricorso in Cassazione deve fare un legale. Poi c'è un potenziamento di laboratori pomeridiani per 2.500 euro, un inserimento di un minore in comunità, di non solo uno, sono due minori, per 12.000 euro, contributi assistenziali per assistenza economica per 13.000 euro, ci sono state esumazioni e estumazioni per 11.000 euro, e contributi a società sportive sempre per la nuova gestione di 31.000 euro. Sul fronte sempre delle spese ci sono minore spese per quanto riguarda l'aggiustamento dell'onere per il segretario, che era stato a scavalco con una diversa convenzione, minori oneri accertati per assicurazioni per 7.000 euro e sempre minori spese per la custodia degli impianti sportivi. Tutto ciò che riguarda gli impianti sportivi è solamente dovuto alla nuova gestione, ma non porta né un vantaggio né uno svantaggio, perché sono solo modifiche di posti di bilancio. Sul fronte degli investimenti invece ci sono stati 100.000 euro di entrate da permessi a costruire che non erano previsti e un contributo della Regione per la bonifica dell'amianto che è stato fatto praticamente sul magazzino degli operai per 9.000 euro. Il tutto è andato in interventi stradali, rimborso oneri di urbanizzazione per annullamento di concessioni, la nuova aula di informatica di Lissaro per 8.000 euro per quanto riguarda il cablaggio e la sistemazione, stanziamento degli oneri di urbanizzazione secondaria alle parrocchie, il 12% che deve essere per legge stanziato a favore delle parrocchie e luoghi di culto per 5.000 euro. Sono stati impegnati 30.000 euro per la realizzazione o completamento di campi da calcio in via Filzi, 10.000 euro per parchi e giardini, per arredi per parchi e giardini, e inoltre si è continuato il finanziamento dell'idrovora per altri 50.000 euro, nonché 30.000 euro sono andati in impianti di illuminazione di via Monte Sabottino, che non rientrano nel progetto 3L perché erano impianti nuovi. Questo in sintesi sono i numeri più grossi della variazione di bilancio.
Grazie Assessore Piazza. Interventi? Gottardo.
Grazie Presidente. Allora, siamo chiamati alla ratifica della delibera di giunta comunale numero 125 del 25 ottobre 2016, ad oggetto variazione di bilancio numero 4 2016. Un atto d'urgenza relativo a maggiori entrate e maggiori spese per la parte corrente e maggiori previsioni di entrata e previsioni di spesa nella parte investimenti. Prima di entrare però nel merito della variazione di bilancio numero 4, devo sottolineare un aspetto già ribadito in sede di conferenza Capigruppo e che riteniamo opportuno sia reso partecipe l'intero Consiglio Comunale. Pochi minuti, e spero che non siano noiosi, per ribadire ancora una volta quanto sia importante, significativa e utile al dialogo tra maggioranza e minoranza la conferenza di Capigruppo. Si è dimostrato anche in quest'ultima conferenza come sia lo strumento democratico più idoneo per formulare e attivare il dialogo senza vincoli di tempo, allargando la discussione anche su altre questioni, ciò che non è possibile avvenga in sede di Consiglio Comunale. E sebbene il confronto in conferenza Capigruppo sia stato positivo, devo sottolineare come l'assenza dell'altra forza di minoranza e opposizione presente in Consiglio Comunale e la mancata, in questo caso,
documentazione di delibera di giunta la numero 125, resa pubblica l'indomani la conferenza capigruppo, evidenzi come ci sia ancora molto da lavorare. Se chiamati come oggi a deliberare, come previsto dal TUEL, una variazione di bilancio entro il termine del 30 novembre, gli uffici preposti devono essere pronti per tempo e la conferenza capigruppo convocata con tutta la documentazione a disposizione del consigliere capogruppo. Inoltre, la non volontà politica della maggioranza a volte impedisce qualsiasi forma di dialogo, a volte i personalismi sono prevalsi falsando la democrazia. Parliamo ormai da 3 anni e mezzo del senso della conferenza capigruppo, ma poi mi attendo un concreto impegno, rivolgendomi al Presidente del Consiglio, che lo davo per assente sapendo che c'era la vicepresidenza alla gestione del Consiglio, e ai colleghi capigruppo naturalmente. Entriamo nella variazione di bilancio numero 4, egregiamente illustrata dal nostro assessore al bilancio, dottor Piazza Alberto, per evidenziare alcune sue parti sotto il profilo prima politico. Nella parte corrente abbiamo maggiori entrate derivanti da attività di accertamento tributario, IMU e ICI, come pure nella variazione di bilancio numero 5, a seguire in discussione. Se da un lato è dimostrazione di un'efficienza dell'ufficio preposto, sotto un altro aspetto e un'altra visione, mi chiedo del perché e del valore di queste entrate. Si evidenzia come ci possono essere ancora oggi, diciamo, così, ci sono ancora casi, chiedo scusa, in cui il contributo non risulti proporzionale all'immobile in oggetto, pertanto si incorre in errori di carattere economico-matematico e quanto dovuto non è versato dal contribuente, oppure ci sia ancora il cosiddetto furbetto da scavare, da scovare. Oppure, più verosimilmente, ci sia poca o scarsa informazione in termini locali, il cittadino. Il cittadino in balia di tributi di varia specie e natura, quali ICI, IMU, TASI. Questi possa incorrere in possibili incomprensioni, cosa devo pagare, quali le scadenze. E poi, come spesso accade, quando chiamato dopo qualche anno, paga per evitare ulteriori sanzioni. Il dato richiesto, e che richiediamo sotto forma anche di questa richiesta ufficiale in sede di Consiglio, non è banale e servirebbe per creare più informazioni in ambito locale e magari attivare un servizio di comunicazione più efficace in prossimità proprio delle scadenze. È vero, c'è lo sportello, c'è un sito molto chiaro, ma probabilmente non basta. Allora anche in sede di Consiglio, quando apriamo un bilancio di previsione o apriamo tutte le tariffe relative ai tributi, sarebbe buona cosa fare degli incontri proprio rivolti ai cittadini e mettersi a confronto con i cittadini. Altra partita di giro in entrata corrente e minor spesa è riferita alle nuove forme di gestione degli impianti sportivi del nostro comune. Il nuovo regolamento comunale non è mai stato sospeso, come erroneamente comunicato alle società sportive, e non può, ripeto, non può essere sospeso solo un determinato articolo, in particolare l'articolo 16, e applicato tutto il resto riferito al nuovo regolamento di gestione di impianti sportivi. C'è per questo c'è anche una commissione che dovrebbe lavorare. Dal punto di vista gestionale economico non cambia assolutamente nulla nella gestione appunto delle convenzioni nell'aspetto economico per quanto riguarda il regolamento di gestione degli impianti sportivi. Nulla rispetto al passato, sia per l'ente sia per le società sportive, se non fosse, come da lei citato, assessore in sede di capogruppo, per il possibile risparmio che si potrà ottenere con l'avviamento del progetto 3L, progetto di riqualificazione energetica a largo respiro negli edifici pubblici e quindi anche le palestre e anche naturalmente altri tipo di strutture, del cui avanzamento progettuale non è a conoscenza nessuno. E allora faccio un ulteriore appello, ma chi sono a questo punto i stakeholder, cioè i soggetti interessati? Beh, certamente l'ente, di cui fa parte anche un consigliere di minoranza, le società sportive convenzionate alla gestione, che naturalmente appartengono, tra virgolette, a quell'immobile, ma più semplicemente i cittadini. Allora, tutti questi soggetti che sono parte interessata sono a conoscenza di questa progettualità, che ormai ne parliamo appunto da più di 2 anni. Allora, se lei è assessore in sede di capogruppo, mi dice risparmieremo in maniera anche generica e in un futuro molto vicino, mi dice poco o nulla. E da consigliere di minoranza devo sempre verificare, e questo naturalmente è il mio ruolo, che ciò che appare nel bilancio di previsione sia mantenuto nel consultivo, passando attraverso tutte queste anche varianti al bilancio, che naturalmente non fanno altro che un attimino complicare la lettura, e verificare l'eventuale risparmio. Mi auguro vedere veramente questo risparmio, a tutela soprattutto dell'ente gestore. I cittadini sono all'oscuro di tutto questo. E il mio collega del Movimento 5 Stelle direbbe, noi non faremo così, come ci ha abituato a dire spesso e volentieri in sede di consiglio, ma neppure noi, la priorità è l'informazione ai cittadini e in questo caso avremo anche la presunzione di presentare questo progetto. Fatte queste considerazioni di carattere politico, legate alla variante numero 4, entro nel dettaglio e vorremmo sapere in questa sede le motivazioni di alcuni piccoli interventi di spesa. E magari mi appello alle sue conoscenze, assessore Piazza. Si tratta proprio di voci molto modeste, però meritano una spiegazione. Allora, si riassesta in positivo altri 800 euro per spese relative al trasporto scolastico. Siamo a conoscenza che nella precedente variazione di bilancio, la numero 3 del 29 settembre, erano già stati inseriti degli interventi a supporto proprio del trasporto scolastico con maggior spesa pari ad euro 3.800 totali. E allora la richiesta che le faccio, molto modesta, è a distanza di pochi giorni, veramente 29 settembre, 20 ottobre, la delibera di giunta, cosa è cambiato e cosa ha influito per questa variazione in positivo, seppure modesta, sempre nel settore trasporto. E possiamo sapere appunto le motivazioni e cosa è asserito questa variazione in positivo. Ancora, si riassesta in positivo la somma di euro 2.500 per servizi vari per infanzia e minori. Sappiamo, o immaginiamo, che è un contributo a sostegno delle famiglie aventi più figli frequentanti il nido e l'infanzia SPES. E sebbene qualcuno adesso, in questo momento, possa immaginare un conflitto di interesse da parte appunto del sottoscritto, invece mi piacerebbe, a tutela proprio di tutti i cittadini, capire come mai questa sensibilità economica non è equamente distribuita anche nelle altre realtà paritarie e parrocchiali presenti nel nostro comune. O forse, e non mi torna, questa casistica riferita a più figli frequentanti la stessa struttura parrocchiale non è contemplata, ma non mi risulta perché dai dati dei colleghi ci sono queste situazioni anche nelle paritarie parrocchiali del comune di Mestrino. Credo che l'assessore appunto al sociale e alla cultura possa darmi questa informazione. Inoltre vediamo che abbiamo minori oneri per spese di assicurazione, capitolo 10440, per 7.000 euro. Meno oneri significa minor coperture, o meglio, possiamo avere qualche dettaglio in più circa questa partita, questo capitolo? Ancora, e poi chiudo il mio intervento nella parte di spesa in conto capitale, vengono trasferiti al consorzio di bonifica Brenta per la realizzazione della nuova idrovora Brentelle la somma di 50.000 euro nella variazione di bilancio numero 4 e altri 20.000 nella variazione di bilancio numero 5 che sarà discussa a seguire questa variazione di bilancio. Questo è un vecchio progetto che voi vi siete trovati. Quando vi siete trovati in questo progetto, non era finanziato dalla Regione. Ora ha trovato finanziamento regionale per circa 1,5 milioni di euro, circa. E la rimanenza, e anche qui ricordo circa 2 milioni di euro, dovrebbe essere ripartita tra i comuni di Selvazzano, Rubano, Mestrino, Veggiano, in maniera proporzionale al numero di residenti. Allora, mi sapete dire, o meglio se l'assessore Piazza ha, non dico memoria, ma se ha qualche dato, quanto è stato accantonato dalla precedente amministrazione e soprattutto quanto, in quali termini temporali, abbiamo ancora da versare per il saldo di tale opera? E chiudo veramente, è notizia di questi giorni che è stato approvato il progetto preliminare della idrovora di via Molini a Trambacche. Quanto in qua misura il nostro comune interverrà economicamente. Vi ringrazio.
Grazie consigliere Gottardo.
Rispondo subito.
Assessore, allora, Piazza.
Per quanto riguarda il discorso degli accertamenti IMUICI, errori, furbetti, scarsa informazione, beh, allora, sicuramente l'errore, tenuto conto delle modifiche normative che hanno subito tutte le imposte comunali negli ultimi anni, l'errore è all'ordine del giorno anche per gli studi professionali, perché è estremamente difficile e difficoltoso, soprattutto perché la gran parte dei cittadini si rivolge a professionisti esterni o ai CAF, i quali devono verificare costantemente tutte le delibere comunali, quindi già da tempo tutti gli ordini hanno sottolineato questa grossa difficoltà, perché diventa un lavoro mastodontico da parte degli studi e soprattutto anche da parte dei CAF, che ne hanno veramente tantissimi da verificare. Ogni comune poi all'interno delle delibere non è molto chiaro, ok? Pertanto l'errore sicuramente ci sta. I furbetti non ritengo siano così tanti, piuttosto magari del furbetto c'è chi effettivamente è in difficoltà economica e probabilmente sono più quelli. La scarsa informazione, nel comune di Mestrino non ritengo sia tale, perché comunque, come lei ha già fatto notare, lo sportello per i tributi, lo sportello tributi per quando ci sono le scadenze è aperto parecchio tempo prima per accogliere tutte le richieste da parte dei cittadini. Sul sito ci sono strumenti per conoscere quale può essere il valore dell'IMU da versare, e in più il Comune di Mestrino fa parte di quegli enti che mandano a casa già i conteggi per gran parte dei soggetti. È una cosa abbastanza normale e naturale che ci siano recuperi di imposta, lo ci sono in tutti gli enti, lo c'è anche per lo Stato per quanto riguarda le imposte. Siamo in un periodo un po' particolare nel quale molta gente si finanzia non pagando le imposte, visto che poi anche il ravvedimento operoso è abbastanza limitato. Noi abbiamo l'ufficio, come dicevamo nella capigruppo, un ufficio o comunque tributi che è estremamente attento e capace nel rilevare quelle che sono state le infrazioni. Gli strumenti informatici aiutano molto anche, e non stiamo vessando i contribuenti, ma li chiamiamo, lasciamo più tempo del dovuto, proprio per evitare che ci siano persone in difficoltà che magari si trovino a dover sborsare somme che spesso non sono elevate, però per qualcuno possono essere importanti. Per quanto riguarda il discorso del progetto 3L, progetto 3L, risparmio sì ci sarà, ma risparmio sarà economico dal punto di vista delle utenze, ma non sarà rilevabile come una minor spesa da parte del comune, perché come già spiegato più volte, il progetto 3L prevede che con il risparmio in buona sostanza si vada a pagare quello che è l'investimento, quindi non ci sarà una minor spesa effettiva, piuttosto nel futuro, finito di pagare il monte dell'investimento, sostanzialmente poi si tradurrà anche in un risparmio economico, solo che la visione è quella di non avere esclusivamente un risparmio economico, ma chiaramente un minor utilizzo di energie equivale anche a un minore impatto ambientale, e pertanto anche questo sicuramente è cosa di cui tenerne conto. Per il trasporto, allora, tutte quelle che sono le piccole modifiche, gli uffici sappiamo che corrono spesso, fanno delle valutazioni che spesso poi in sede di consuntivo effettivo, ok, dicono, vabbè, avevo chiesto 1.000 euro in più, oppure ne avevo chiesti 1.000 euro in meno, sanno che c'è la variazione, quella proprio di fine novembre, che è l'ultima, il motivo per il quale si arriva sempre proprio all'ultimo momento, perché da qui in poi non si possono più fare variazioni, e quindi verso la fine ci sono gli aggiustamenti sempre più vicini ai numeri piccolini sostanzialmente. Se invece per quanto riguarda la spesa corrente, gli uffici avessero verificato che ci sono dei forti risparmi, perché magari avevano valutato diversamente il costo delle utenze o altri costi, quei risparmi, come vedremo anche nella variazione successiva, effettivamente si possono tradurre anche in impegni in spesa capitale. Per quanto riguarda la rideterminazione da parte degli uffici del costo delle assicurazioni, non è che il Comune si vada a scoprire per quanto riguarda l'aspetto assicurativo, ma sicuramente ci sono state riduzioni di premi, così il capufficio ha detto, ci diceva, per minori richieste di risarcimenti, e anche perché ci sono state rinegoziate delle polizze, pertanto, che erano in scadenza, pertanto ci sono stati dei risparmi. Per quanto riguarda l'idrovora, non mi risulta che l'idrovora di cui parliamo, che è quella del Brentelle, fosse un'idrovora relativa anche a passate amministrazioni. È cosa abbastanza recente, no? L'idrovola è
l'allagamento di Rubano e Selvazzano.
Dopo l'allagamento di Rubano e Selvazzano praticamente si sono riuniti i comuni e lì hanno deciso l'opera. Prima non mi risulta ci fosse progettualità di un'idrovola, quindi non mi risulta ciò che dice lei. Per quanto riguarda invece l'idrovora che dice, allora l'idrovora finora noi ne abbiamo finanziato il 50%, chiaramente faremo in modo nell'esercizio successivo, nel 2017, di finanziarla completamente. Non abbiamo avuto nessun tipo di pressione, noi avevamo già parlato nelle conferenze dei sindaci dicendo che noi abbiamo delle priorità, perché per noi quella idrovora non era effettivamente una priorità, lo è sempre stato detto, perché tra l'altro si ritiene abbia anche una scarsa utilità. Non siamo mai stati d'accordo sull'idrovora, pertanto noi abbiamo detto che se abbiamo delle priorità che magari sono la copertura di asfaltature o cose del genere, preferiamo mettere in sicurezza magari il comune di Mestrino, perché l'idrovora comunque è già stata pagata, finita, e noi adesso entro il 2017 abbiamo dato conto di finanziarla completamente. Per quanto riguarda poi l'idrovora, la seconda idrovora di cui parlava lei, noi non sentiamo nulla perché non fa parte del nostro territorio. L'ha fatta il consorzio, quindi noi non abbiamo, non abbiamo spesa.
Del Bacchiglione Gorzo, cioè non del nostro, no, del nostro, del Ceresone Brenta. Quindi sono coinvolti i comuni di Selvazzano, ma al di là del Bacchiglione. E di Sacolongo.
Grazie assessore Piazza. Consigliere Pinto, ascolta. Consigliere Guerra, a lei la parola.
Grazie Presidente. Allora, nella variazione di bilancio numero 4, parte corrente allegato A, noto un aumento di 2.500 euro per potenziamento dei laboratori pomeridiani per minore sulla base del maggior numero di iscrizioni, però senza specificare il numero percentuale di aumento che si ipotizza. L'aumento è stato ipotizzato con dei criteri, i quali, e sempre in questa parte allegato A, parte corrente, la quota è di 12.000 euro per il proseguo dell'inserimento dei minori in comunità. Notando che nei precedenti consigli ci è stato comunicato un prelevamento da fondo di riserva per tale scopo ed ora stanziata un'altra quota per il proseguimento del progetto riabilitativo, mi domando se è stato quantificato il costo complessivo del progetto riabilitativo individuale del minore, dei minori, e se dovremo far fronte ad altri impegni di spesa per il sostegno di tale progetto. sulla base di quali criteri si è scelta la struttura di accoglienza ed se esiste o meno la compartecipazione dell'ASL di competenza al sostentamento di tale progetto.
Grazie. Grazie consigliere Guerra. Assessore Piazza.
Allora, per quanto riguarda i soggetti ricoverati in struttura protetta, adesso parlerà il vice sindaco che ha seguito e il suo assessorato ha seguito la cosa. Comunque sia, risultano degli obblighi derivanti da tribunale, pertanto noi ben poco possiamo fare. Per quanto riguarda poi i parametri, adesso vi spiegherà meglio lui.
Vice sindaco Fiorindo.
Sì. Allora, per quanto riguarda i 2.500 euro per i laboratori, questo qui abbiamo avuto una maggior richiesta, siccome che fra queste domande, questa maggior richiesta, c'erano dei bambini che avevano bisogno di essere seguiti dal dopo scuola, cioè da questi laboratori, abbiamo inteso con la cooperativa di aumentare la quota, cioè di 2.500 euro per poter garantire la frequenza di questi bambini a questi laboratori. Per quanto riguarda i 12.000 euro, noi abbiamo due minori che sono stati inseriti in due comunità diverse. Una viene a costare 4.500 euro al mese e la seconda 2.000 euro al mese circa. C'è una partecipazione minima da parte dell'USL, quella prevista per legge, e questo è stato imposto dal tribunale proprio perché a una di queste è stata tolta addirittura la patria potestà relativamente allo status familiare, che non sto a spiegare, o altrimenti eventualmente venite che poi ve lo date dal dirigente che ve lo spiega. Per cui è stato il tribunale a imporre quella struttura per una e quella struttura per l'altra. In una di queste due minori avevamo fatto un tentativo tramite col comune di Selvazzano con le famiglie unite che noi aderiamo al progetto, di inserirla in una famiglia di parenti suoi a Parma, se non che la famiglia ha detto no, non sono in grado di poterlo fare, nonostante noi gli abbiamo detto guarda che paghiamo, diamo una parte, una quota, e la famiglia ha detto non sono in grado di gestirla perché è un caso complicato. Ecco, per questo motivo qua abbiamo questa maggior spesa. È il tribunale che ha imposto le strutture, ha imposto l'invio proprio di questi minori qua.
Microfono.
Così. Sì, siccome avevo fatto una domanda precisa, nel senso che la quota di partecipazione del comune di Mestrino è una quota totale fine anno?
No, questa qua è relativa
a due
mesi.
Cioè, il progetto riabilitativo prevede questo, punto.
No, non prevede questo. Il tribunale ogni qualvolta poi riceve la relazione da parte dei medici, da parte dei responsabili della struttura,
può prolungare o meno.
E dopo vede se continuare oppure meno.
Grazie. Altri interventi? Consigliere Pinto.
Come abbiamo fatto negli scorsi consigli comunali che avevano come punti all'ordine del giorno variazione di bilancio, abbiamo scelto di fare un doppio intervento, uno prettamente di carattere politico, lo faremo al termine della discussione del punto che segue questo, ed uno squisitamente tecnico, e che invece faccio adesso, che sono un paio di domande appunto su due voci presenti in variazione. Mi sento però di dover fare un commento. Noi riteniamo che il Consiglio Comunale sia il luogo, il più alto luogo, perlomeno su base comunale, diciamo, di discussione di carattere politica, dove si esprimono opinioni e dove queste opinioni poi vanno valutate ed eventualmente votate. Come lo state impostando voi, cioè senza commissione bilancio, senza capogruppo come l'avevate presentata voi, cioè dove gli interlocutori che si presentano possono partecipare alla discussione perché informati con dati gli stessi che avete voi, invece non ce li date ed è per questo che noi non partecipiamo più alla capogruppo, è una decisione politica. Il Consiglio Comunale, così come lo state impostando voi, sta diventando non più un luogo di discussione politica, ma un question time. Cioè arriviamo qua, Uno c'è una domanda sui 3.000 euro di attività ricreative, sugli 11.000 euro di riesumazioni non previste, altri colleghi consiglieri hanno altre domande perché chiaramente si sono studiati quel poco di documentazione con il poco di preavviso che ci date e gli assessori rispondono se sono preparati e se no rimandano ad incontri privati se magari la domanda, perché mica si può sapere tutto a memoria, voglio dire. Io credo, ed è una valutazione politica questa, che il Consiglio Comunale non sia un question time, dove si fanno domande e si risponde, sia ben altro. Comunque, siccome bisogna fare così, faccio queste due domandine di carattere tecnico e chiedo se l'assessore naturalmente è a conoscenza o se lo ricorda, ci sono delle variazioni di 3.000 euro in aumento sulle spese di attività culturali e ricreative, mi piacerà sapere a cosa erano relative, e poi sul fatto che per quanto riguarda il funzionamento dei cimiteri c'è una variazione di 11.000 euro, siccome è un posto che frequento da diversi anni, so che ogni anno più o meno c'è una fila per esempio a terra che viene tolta, quest'anno c'è un qualcosa in più rispetto alla normalità, alla consuetudine diciamo annuale, oppure è un qualcosa che non era stato previsto per qualche altro motivo. Grazie.
Allora, per quanto riguarda esumazioni ed estumulazioni, sostanzialmente le verifiche vengono fatte dagli uffici competenti e ogni qualvolta ci si trova ad avere scarsità di posti, di loculi, eccetera, sostanzialmente, e anche in base a quanto tempo sono rimaste le salme seppellite, eccetera, eccetera, si aprono delle finestre nelle quali, mi sa che 2 anni fa abbiamo fatto un forte intervento di esumazioni ed estumulazioni, e quest'anno è stato fatto un altro importante intervento, e quindi, siccome ci sono state molte richieste rinnovi di concessioni, con i soldi dei rinnovi delle concessioni si sono spesi per liberare posti sostanzialmente. Questo è stato quanto. I 3.000 euro, allora, dove era? Vediamo se ho scritto un appunto, perché su alcune voci mi sono messo degli appunti. Attività culturali e ricreative, sì, ce l'ho, allora non ho scritto nulla, dovrebbe essere relativo a spese della biblioteca, ma non sono sicuro, è da verificare, perché non ho il capitolo dettagliato, quindi non me lo ricordo.
Grazie Assessor Piazza. Non ci sono altri interventi? Prego, Gottardo.
Grazie Presidente. Sì, vorrei rivolgermi un attimino al segretario comunale sul fatto che vorrei avere una spiegazione. Io leggo alla fine e prima della proposta di delibera, dato atto che il parere del revisore dei conti previsto dall'articolo 239,1 lettera B del decreto legislativo 267/2000 sulla presente variazione di bilancio sarà acquisito in sede di delibera di ratifica dell'organo consiliare, volevo capire se appunto la variazione di bilancio prevede diciamo la ratifica del revisore dei conti e qualora diciamo sì, e qualora fosse così vorrei capire per quale motivo nella variante numero 5, che vado a leggere proprio il contenuto, visto il parere puntini del revisore di conti rilasciato ai sensi dell'articolo 239,1 lettera B del decreto legislativo 267/2000, ci sono o due refusi oppure se mi dà una spiegazione, grazie.
La prima delibera, quindi il punto sarebbe, è corretto che la variazione venga ratificata in Consiglio Comunale e poi il parere del revisore venga espresso sulla ratifica in Consiglio Comunale. E questo è il parere del revisore, quindi sulla numero 4 c'è il parere allegato alla proposta. Sull'altra, visto il parere, penso che sia un refuso. Però c'è anche No, c'è il parere perché probabilmente non avevano il numero di protocollo con cui è stato inviato, onestamente non so, credo che sia un refuso, in effetti non vedo altre spiegazioni, onestamente. Sì, comunque il parere c'è, quindi.
Sì, ecco, appunto, naturalmente lei sa benissimo qual è il compito del Revisore dei Conti e quindi è fondamentale che ci sia questo parere.
Sì, sì, no, c'è il parere.
Non c'è. Se non ci sono altri interventi, dichiarazione di voto.
Il gruppo di maggioranza vota a favore.
Come sostenuto nel precedente Consiglio Comunale, quando è stata discussa e approvata la variazione di bilancio numero 2, la lista civica Via Mestrino mantiene il proprio atteggiamento di dissenso e non sostiene la delibera in oggetto. Il nostro no è motivato da scelte economico-politiche non condivise e in questo caso aggravate dalla mancanza della documentazione come anticipato nell'intervento iniziale.
Manteniamo la linea che abbiamo adottato anche noi sulle variazioni di bilancio che arrivano in Consiglio Comunale senza alcuna condivisione e quindi il nostro voto è contrario.
Votazione, voti a favore? Contrari? Contrari, Mantoan, Guerra, Gottardo, Pinton. Il Consiglio approva. Immediata eseguibilità, voti a favore? Contrari, Mantoan, Guerra, Gottardo, Pinton. Il Consiglio approva. Prossimo punto dell'ordine del giorno, variazione di bilancio numero 5/2016. Assessore Piazza, lei la parola.
Allora, questa variazione ha avuto ad oggetto sempre la parte corrente e anche la parte in conto capitale, sia in riferimento alle entrate che alle spese, nonché poi gli impegni per quanto riguarda gli investimenti. Dal punto di vista delle entrate, le poste più importanti sono sempre gli accertamenti, perché è un lavoro continuativo degli uffici, nonché la rifusione di una parte dell'indennità che noi paghiamo quando facciamo la riduzione dei mutui. Con la riduzione dei mutui si paga una penale, il Ministero aveva promesso di rifondere le penali, però evidentemente lo stanziamento non è stato sufficiente, quindi se ne ha concesso solo una parte, quindi 4.200 euro. Inoltre è arrivato un'entrata per quanto riguarda, comunicata sempre dal Ministero, perché incassa le addizionali comunali, probabilmente ha incassato anche il Ministero in maniera tardiva o con avvisi bonari ha incassato addizionali comunali relative a Mestrino e ci ha rifuso 9.900 euro di addizionali comunali anni precedenti. Ci sono state, come dicevo prima al consigliere Pinton, 10.500 euro di entrate per concessione e rinnovi di concessioni cimiteriali. E inoltre la verifica finale ha portato rispetto alla previsione iniziale a 8.000 euro circa di diritti di segreteria su pratiche varie di tutti gli uffici rispetto a quella che era stata la previsione di bilancio. Per quanto riguarda le spese, sono state tutte anche quelle delle rideterminazioni di capitoli dove ci sono stati sostanzialmente riduzioni per quanto riguarda utenze, sono stati dati contributi alle famiglie sia sulle rette spes per quanto riguarda il nido che anche per la scuola materna, ci sono state delle economie in quanto l'ufficio commercio, l'addetto all'ufficio commercio ha lasciato il posto di lavoro dall'oggi al domani, pertanto rispetto alla previsione ci sono state delle economie in tal senso, poi ci sono state delle economie anche perché un'altra persona che era addetta al sociale ha avuto una migliore offerta di lavoro e pertanto purtroppo ci ha lasciato. Ci sono state delle economie relative alle indagini sugli scavi dei fossati in riferimento a tutto quello che è stata la pulizia dei fossi. L'USL ci ha comunicato che rispetto alla previsione iniziale che c'era stata data in sede di bilancio avevano sovrastimato l'importo a carico del Comune di Mestrino per quanto riguarda il trasferimento all'USL per la gestione dei servizi sociali, ci ha comunicato 13.700 euro in meno da pagare. Altre particolarità dal punto di vista della spesa corrente non ci sono, sono state tutte sostanzialmente delle variazioni che i vari uffici hanno verificato fino all'ultimo momento. Tutto questo ha portato ad un saldo positivo in spesa corrente di circa 43.000 euro che sono stati spostati e postati tra le spese di investimento. In conto capitale è arrivata all'ultimo momento proprio anche metà novembre la comunicazione del contributo alla provincia all'ultima tranche per quanto riguardava la costruzione della prima rotatoria. Ormai noi avevamo con la pulizia dei residui l'avevamo tolta perché non si sapeva né se e né quando avremmo incassato l'importo. Fortunatamente hanno provveduto alla liquidazione e quindi ci sono stati dati. Con queste economie e con queste entrate sostanzialmente abbiamo dal punto di vista degli investimenti ritenuto opportuno acquisire delle telecamere, quindi potenziare oltre alle quattro che già tre sono state installate come varchi più una è mobile, però quella mobile è condivisa fra i vari comuni facenti parte del consorzio, abbiamo ritenuto di prenderne altre due mobili perché visto il sempre maggiore problema della sicurezza per quanto riguarda anche Mestrino, riteniamo che a questo punto avere delle telecamere da poter postare in zone che magari in un determinato periodo risultano essere più sensibili può essere utile. Quindi abbiamo investito 13.000 euro per due telecamere mobili a batteria sostanzialmente. Poi si è continuata nella sostituzione delle porte della scuola media perché si era cominciato un intervento di sistemazione e sostituzione delle porte e del bruciatore della caldaia, quindi si è deciso di concludere il lavoro e cambiare tutti gli infissi. Per quanto riguarda poi 25.000-26.000 euro è stato fatto un'integrazione al capitolo di manutenzione stradale e altri 20.000 euro sono andati a finanziare ancora l'idrovoro di cui si diceva alla comunicazione precedente.
Grazie Assessore Piazza. Interventi? Pinto.
Sì, allora come avevo detto poco fa cercherò di fare un intervento sul tema all'ordine del giorno un pochino più politico. Facendo una premessa, cioè specifico che l'intervento intanto lo facciamo per rispetto dei cittadini che con il loro voto hanno permesso la nostra presenza in questo Consiglio Comunale. Quindi non lo facciamo per cercare in qualche modo di farvi capire che secondo noi, secondo il nostro parere, l'abbiamo già espresso più volte peraltro, questo non è il modo corretto di operare, di gestire la cosa pubblica, di gestire soprattutto il denaro pubblico. Solo per inciso ribadisco che noi avevamo chiesto a gran voce con una mozione presentata in questo Consiglio Comunale di convocare obbligatoriamente degli incontri con i cittadini, degli incontri pubblici, per spiegare loro, per spiegare a noi come vengono spesi i loro, che sarebbero anche i nostri, soldi. Questa mozione voi l'avete bocciata, sonoramente bocciata, pur apparendo a noi una elementare richiesta di democrazia. Ancora in premessa specifico un'ulteriore cosa, cioè io sto per esprimere opinioni diverse dalle vostre, molto diverse dalle vostre, radicalmente diverse dalle vostre, quindi se per caso c'è qualche altro che ha gli stessi stimoli del sindaco che ha avuto in passato, cioè di uscire perché provocavo effetti diuretici, si munisca di pannolini appropriati oppure esca subito, perché ripeto, dirò delle cose non in linea con il vostro pensiero. Detto questo, ribadirò alcuni concetti che secondo noi sono importanti. Secondo noi, qui mi rivolgo anche alla lista vicino a me, non come rappresentante in questo caso di un simbolo, di un marchio politico, ma secondo noi in quanto credo rappresentante di chi crede nel rispetto democratico e civile, che crede nelle regole, che crede nel rispetto delle idee altrui. Il primo concetto è che siamo all'ennesimo Consiglio Comunale convocato per discutere di punti che in realtà sono obbligatori per legge, di variazione di bilancio. E se dipendesse da voi, è l'ennesimo Consiglio fatto di null'altro. Io sono andato per curiosità a verificare e rileggere gli ordini del giorno degli ultimi Consigli Comunali. È un esercizio che consiglio a chi ha 5 minuti di tempo di fare. Quello del 10 di maggio aveva l'approvazione dei verbali, che è obbligatoria, l'approvazione del tariffe rifiuti, che è obbligatoria, sono soldi da pagare, il documento unico di programmazione economica, di programmazione del bilancio, quindi roba obbligatoria, lo scioglimento anticipato della convenzione tra comuni per il segretario, perché il segretario andava in pensione, stop, questo è il volere dell'amministrazione. Poi c'erano tre proposte, tre idee, tre nozioni del Movimento 5 Stelle. 26 maggio, 24 maggio lo stesso, controdeduzioni alla variante parziale, la quinta variante, quindi roba obbligatoria, nomina della Commissione Locale per Paesaggio, approvazione del regolamento dell'utilizzo degli impianti sportivi, un regolamento che tutti hanno approvato, maggioranza, dopo aver contribuito a scrivere in commissione appropriata, poi è arrivato il sindaco e ha cancellato tutto. Ancora, 28 giugno, approvazione verbali sedute precedenti, esame, approvazione rendiconto, variazione numero 1 del bilancio, riduzione degli organismi collegiali, surroga di un componente dimissionario della Commissione, tutte robe obbligatorie, poi la mozione, la proposta del 5 Stelle. 28 luglio, comunicazioni, approvazione verbale, variazione di bilancio, la seconda, verifica degli equilibri di bilancio, presentazione del documento unico di programmazione, roba obbligatoria per legge. Poi arriva la mozione, l'idea del 5 Stelle. L'ultima, in data, 27 settembre, surroga del consigliere che si è dimesso, comunicazioni, approvazione verbale, costituzione di una nuova convenzione di segreteria, perché nel frattempo è arrivato il nuovo segretario che... a differenza che io ricordo il rimprovero che aveva fatto la Presidenza del Consiglio a Nicola Gottardo, perché era giunta notizia che il segretario arrivava e quindi ci aspettavamo una presentazione ufficiale, la Presidenza del Consiglio rimproverò Gottardo, non è vero, lo farò nel momento opportuno, io la presentazione ufficiale ancora non l'ho avuta. Variazione di bilancio, la terza, prego. No, ho sentito che aveva detto qualcosa, non avevo capito. Grazie, è molto gentile. Continui. E poi le mozioni 35 e la mozione della Bivi Mestrino. Quindi tutti ordini del giorno, se dipendesse da voi, grigi, dove ci sono solo passaggi obbligatori, variazione di bilancio. Se non fosse per le opposizioni, ci sarebbe il nulla, medioevo puro. Con voi non si discute, se per caso c'è un tema dove qualcosina cedete alla condivisione, facevo l'esempio poco fa, il regolamento impianti sportivi, viene cestinato tutto. Poi il segretario deve comunicare che il sindaco aveva scritto una cosa sbagliata, perché bisogna stare attenti poi anche a quello che la legge prevede, no? Uno scrive quel che vuole, poi il segretario va a tamponare. Commissione di bilancio non si fa, non la volete. Incontri con i cittadini non si fanno, non li volete. Condivisione di informazioni con le altre forze politiche, che peraltro se hanno un senso i sondaggi, le ciaccole di paese non sono esattamente forze politiche dello 0, come peso sul territorio. Comunque, condivisione con le altre forze politiche, 0 totale. Condivisione, nulla. Capogruppo, alla quale ufficialmente abbiamo comunicato, lo dicevo nell'intervento precedente, che per decisione politica noi non partecipiamo più, che in questi 3 anni e mezzo è stato l'esercizio da parte appunto di noi capogruppo di opposizione il solo ascolto di vostre decisioni, senza alcuna possibilità di intervento costruttivo. Capogruppo solo, ed è da pochissimo che succede, dove noi partecipiamo o partecipate sapendo i titoli della discussione, ma non ci sono documenti. Delibere di giunta che hanno data 25 ottobre e che noi possiamo leggere solo un mese dopo. Dicevo che i vostri consigli comunali, quelli che dipendono da voi, sono fatti di punti d'ordine del giorno previsti per legge, quindi non potete proprio farne a meno. Ma come vi ho detto già nei precedenti consigli, io torno a ripetere, visto che voi vi comportate sempre allo stesso modo, io torno a ripetere sempre il nostro pensiero. Vi è mai balenata l'idea che dietro alla mera disposizione di legge, cioè il voto in un consiglio comunale, c'era una volontà legislativa, e cioè il fatto che il voto è una manifestazione di volontà politica, una manifestazione democratica, dietro vi è coscienza, vi sono valori? Vi è mai passata per la testa l'idea che se un consiglio comunale deve votare un argomento, lo deve votare, ripeto, per legge, i membri di quel consiglio per esprimere un'opinione magari anche positiva devono aver partecipato alla costruzione, passatemi questo termine, del punto all'ordine del giorno? Vi è mai capitato di riflettere sul fatto che votare sì o no attiene alla coscienza, alla morale, al rispetto, ai valori democratici? Non è esattamente come obbedire ad un ordine. Come possiamo votare diversamente noi dal modo in cui voteremo oggi? In che modo siamo stati coinvolti? E se passasse l'idea, che peraltro non avete, che fosse il Consiglio Comunale il luogo dove si discute l'argomento, come può il Consiglio variare, perché una discussione prevede che ci possa essere anche un cambiamento di idea, no? Come può variare il Consiglio una delibera che per legge bisogna approvare entro il 30 di novembre e oggi è il 29? Ripeto per l'ennesima volta, che non sarà l'ultima perché voi non cambierete modo di operare e noi non cambieremo il nostro pensiero. Non è questo il modo giusto per operare, soprattutto in tema di bilancio, in tema di soldi che non sono vostri, e ogni tanto qualcuno che ve lo ricordi ci vuole. Chi la pensa come noi, lo ricordava poco fa Nicola, avrà, se ci sarà data la possibilità, un radicale diverso modo di governare. Ci sarà un coinvolgimento dei cittadini attivi nelle scelte strategiche di bilancio, e per cittadini attivi intendo i cittadini che sono interessati a partecipare, ma non ne hanno la possibilità, perché ci sono amministrazioni come la vostra che non vogliono contributi esterni alle vostre quattro mura. Coinvolgimento delle associazioni, delle realtà locali, attuazione del bilancio partecipativo che abbiamo presentato anche a voi come proposta e che avete sonoramente bocciato, con riserva appunto in bilancio generale di una quota parte da assegnare alla decisione democratica dei cittadini, consultazione popolare su scelte economiche strategiche e rilevanti dal punto di vista economico, sociale e del territorio, incontri periodici con la cittadinanza per spiegare le scelte anche di ordinaria gestione economica che un'amministrazione è obbligata talvolta o sceglie di fare tal'altra. E quindi per spiegare queste scelte con annesso dibattito e quindi voce ai cittadini, che noi non consideriamo numeri, non consideriamo persone che hanno una mano destra o sinistra pronte solamente ogni 5 anni per fare una croce su una scheda elettorale, sono persone di varia cultura, di vario portafoglio, ognuna con un granello, ognuna con un sassolino, ognuna con un mattone, contribuisce alla costruzione di un bilancio di un comune, che poi voi oggi, autonomamente, senza il loro coinvolgimento, senza il coinvolgimento di nessuno, variate per l'ennesima volta. Ci piace ribadire un concetto che siamo spesso a dire con forza. Ci siamo noi e ci siete voi. Voi non mollate, noi nemmeno. due modi radicali di concepire il governo di un paese, di una città. E se mi permettete, mai come in questi 3 anni e mezzo, le persone che la pensano come noi, come me, hanno capito che tra noi e voi c'è di mezzo l'universo, c'è di mezzo l'infinito. Grazie.
Grazie consigliere Pinton. Altri interventi? Gottardo.
Grazie Presidente. Naturalmente noi invece entriamo sempre nelle dinamiche un po' tecniche della variante numero 5, a cui siamo chiamati a dare la nostra, il nostro parere. Allora, la variante numero 5 nella sostanza trova un saldo positivo, l'ha detto anche l'assessore Piazza prima, di 43.000 euro, che viene destinato a copertura di spese di investimento. Tra le voci più importanti si evidenzia proprio i 20.000 euro di spesa in conto capitale da trasferire al Consorzio Pedemontano Brenta, sempre per la realizzazione di questa idrovora Brentelle, che vanno ad aggiungersi i 50.000 precedentemente stanziati nella quarta variante, variazione di bilancio, chiedo scusa, e i 13.000 per l'acquisto di 2 telecamere di sorveglianza mobile del nostro territorio. Allora, la nostra lista civica ha più volte sollecitato, anche appunto con il nostro parere, una maggiore attenzione e vigilanza del nostro territorio, con l'utilizzo di tecnologie di registrazione video. E questa soluzione, questo investimento trova la nostra approvazione. L'importante è la finalità e gli obiettivi. E se gestita anche dal Consorzio di Polizia Municipale, non abbiamo dubbi del suo utilizzo. Ci auguriamo per esempio che i cimiteri, oggetto di continui furti di oggetti, piante e quant'altro, rientrino tra le zone che necessitano maggiormente di sorveglianza, come più volte ripetuto agli uffici preposti. Ma noi facciamo attenzione soprattutto anche ai piccoli numeri e rileviamo ancora una volta una maggior spesa, e prima è sfuggito forse la risposta sia all'assessore al sociale e anche all'assessore alla cultura, che anche in questa quinta variazione al bilancio troviamo ancora un impegno di spesa di 4.000 euro per la scuola materna, poi al capitolo 17.700 una prestazione di servizi per l'asilo nido sempre di 5.000 euro, e in parte lo ha solo ventilato l'assessore Piazza prima le motivazioni, però piacerebbe sapere qualcosina di più. E poi fa specie gli utenti, i canoni stabili di servizi sociali, il capitolo 18.951, che ha un incremento di spesa di ben 11.000 euro. Ecco, su queste 3 voci chiediamo una vostra puntuale e corretta informazione, oltre alle risposte che non sono state date nella quarta variazione di bilancio, sempre relative alle scuole dell'infanzia. Grazie.
Grazie consigliere Gottardo. Assessore Piazza.
Sì, allora, per quanto riguarda il discorso delle utenze e canoni stabili servizi sociali, lì c'era stato un errore da parte dell'ufficio, nel senso che siccome ci sono state delle diverse, come ricorderete noi il bilancio di quest'anno, ci sono state diverse modifiche dal punto di vista della struttura e molti capitoli sono stati suddivisi in altri sottocapitoli e tanti sottocapitoli invece sono stati accorpati. Qui c'è stata una problematica per quanto riguarda un determinato capitolo dove l'ufficio tecnico sostanzialmente aveva fatto una previsione che poi, andando effettivamente a fare il conteggio definitivo, si sono resi conto che era estremamente sbagliata, cioè mancavano 11.000 euro per il sostenimento di quelle spese che erano stati messi in variazioni precedenti in altri capitoli e lì li avevamo in positivo, quindi si sono accorti, ecco perché erano in positivo lì, perché in realtà dovevano coprire questo sostanzialmente, quindi in buona sostanza è quello. Per quanto riguarda la SPES, allora io adesso dal punto di vista dei conteggi, ok, io non li conosco, io so, mi ricordo che già 2 anni fa quando abbiamo cominciato a dare contributo alla SPES c'era il contributo perché per le famiglie con più figli okay, diventava oneroso, sia l'asilo nido sia la materna diventavano onerosi per le famiglie con più figli. Quindi noi a fine anno siamo riusciti ogni anno a prendere delle economie e in buona sostanza con quelle economie andiamo ad aiutare semplicemente le famiglie più numerose che si trovano ad avere un impatto abbastanza importante per avere più figli alla materna o al nido. Quindi loro li andiamo ad aiutare, visto che abbiamo la convenzione con lo SPES in base a conteggi fatti con loro, con questi importi li portiamo ad avere un peso che è equiparabile a qualsiasi altro tipo di struttura e quindi anche le scuole paritarie, altrimenti si troverebbero ad avere un aggravio.
Grazie Assessore Piazza. Altri interventi? Mantoan.
Grazie Presidente. Ecco, io mi aggancio all'ultima risposta che ha dato l'assessore Piazza proprio sulle risorse che vengono date alla SPES, quindi alla scuola al nido e alla scuola materna. Ecco, diciamo che se la scuola, come si voleva, l'intento era ai tempi dei tempi di farla diventare statale, forse questa problematica non ci sarebbe, cioè il fatto di avere di dover dare dei soldi in più alle famiglie numerose, forse questo problema ora non ci sarebbe, se le scelte politiche fossero state in passato diverse. Grazie.
Grazie consigliere,
sì.
Mantoan.
Il problema è che se noi avessimo dovuto fare in modo che quella scuola fosse statale, io le posso quasi assicurare che quella scuola sarebbe ancora chiusa, perché il provveditorato, da quello che ricordo bene, in quei tempi aveva detto che assolutamente non voleva saperne di gestire quella scuola. E il motivo è stato esclusivamente quello, altrimenti non avrebbe avuto nessun senso, perché per noi sarebbe andato anche meglio, non avrebbe avuto nessun senso l'operazione. Il problema è che rimaneva la classica cattedrale nel deserto, spese inutili con una struttura chiusa. I tempi ormai sono passati, la scuola materna e il nido funzionano, sono a pieno regime, pertanto noi riteniamo che l'operazione sia stata buona e sia andata a buon fine.
Dichiarazione di voto?
No. Gruppo di maggioranza a favore.
Mi rimestrino con le stesse motivazioni che hanno portato il nostro dissenso alla variazione di bilancio numero 4, conferma il nostro no alla delibera in oggetto.
Credo che l'intervento che ho fatto non abbia bisogno di ulteriori spiegazioni, per cui noi votiamo no.
Votazione, voti a favore? Contrari? Mantoan, Guerra, Gottardo, Pintone. Il Consiglio approva. Immediata eseguibilità. Voti a favore? Contrari? Mantoan, Guerra, Gottardo, Pinton. Il Consiglio approva. Prossimo punto. Mozione numero 36 del consigliere comunale Pinton Flavio del Movimento 5 Stelle. Più sicurezza a Mestrino. Lei la parola, Pinton.
Il titolo di questa mozione è lo stesso dato all'editoriale del sindaco apparso sul notiziario comunale nell'estate di quest'anno, del 2016. Quindi mi auguro nessuno rivendichi il copyright, lo diciamo subito che abbiamo copiato il titolo. Lo che continuiamo a chiamare notiziario comunale in realtà sappiamo tutti benissimo che è un foglio di pubblicità di questa amministrazione. Noi avevamo cercato di renderlo più democratico con la mozione numero 29 del 24 aprile, ma avete bocciato anche quella. Ora, dall'uscita di quel editoriale si sono succeduti nel tempo, quell'editoriale diciamo manifestava i copiosi successi ottenuti da questa amministrazione nel campo della sicurezza. Poi diciamo in questi mesi abbiamo letto sui social, leggiamo tutti i giorni di furti nelle case, nello scorso Consiglio Comunale abbiamo parlato di sicurezza delle scuole, è stata anche chiusa una piccola porzione della scuola di Lissaro, il sindaco in un intervento elegante lo scorso consiglio fece un paragone sull'eventualità di un evento importante sismico a Mestrino con la caduta di un meteorite. Non nascondo che, visto le sue doti di portafortuna, io e qualche amico stiamo cercando di organizzare una gita fuori paese la notte di San Lorenzo. Questa è una variante della tua, Matteo. E poi, naturalmente, sicurezza stradale. Dall'uscita di quell'editoriale abbiamo avuto diversi importanti incidenti. Alcuni solamente dove ci sono stati danni materiali, altri dove ci sono stati dei feriti anche gravi, uno davvero tragico. E gli incidenti si sono verificati, di quelli che ci permettiamo di considerare rilevanti, si sono verificati nella regionale, in prossimità delle rotonde, delle cosiddette nuove rotonde fatte davanti o comunque in prossimità dell'insediamento commerciale dell'area ex Maritime Borgato, sono stati in centro del paese e quello davanti a via Buonarroti. Il Movimento 5 Stelle ha più volte sottolineato la pericolosità implicita delle nuove rotonde suscitate, che abbiamo anche indicato con un video che l'assessore diceva di non riuscire a vedere, insomma lì non torno indietro. Abbiamo documentato anche la pericolosità, secondo noi, vissuta direttamente della via Buonarroti, l'abbiamo documentato con un'interrogazione che ha 3 anni, quindi molto prima del grave incidente. L'amministrazione, tramite i vostri autorevoli pareri, assessore o sindaco, ci avete sempre risposto in sintesi, diciamo che tutto è a norma e che tutto va bene così. Il Movimento 5 Stelle ha un'opinione anche qui radicalmente opposta alla vostra e ritiene pragmaticamente che i continui incidenti siano segnale allarmante, reale e chiaro, che invece la progettazione e la realizzazione di tali opere, pur probabilmente rispettando le norme vigenti, perlomeno così voi ci assicurate, si è rivelata insufficiente a prevenire situazioni di grave pericolo per i fruitori della regionale, della grande via di comunicazione. Il Movimento 5 Stelle ritiene indispensabile un intervento urgente da parte di chi opera o comunque perlomeno dovrebbe operare per il bene della cittadinanza, difendendone interessi, diritti e salute. E quindi arrivo a ciò che chiediamo questa sera al Consiglio Comunale, e cioè un impegno che prenderà il Sindaco e l'intera Giunta qualora questa mozione venisse approvata, a farsi carico di intraprendere una importante ed incalzante azione politica di pressione e di sollecito nei confronti di Veneto Strade per ottenere un confronto con questa società aperto anche ad altre forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale, alle associazioni locali che si occupano dei temi legati alla sicurezza stradale e a tutti i cittadini, dove appunto in questi incontri possano convogliarsi idee e proposte di soluzioni al grave e indiscutibile problema della sicurezza della regionale 11 nel territorio di Mestrino. Il semplice prendere atto che le norme sono rispettate e che nulla si può fare appartiene, secondo noi, secondo il nostro parere, a chi non ha una visione della realtà e non ha interesse soprattutto alla soluzione dei problemi concreti. Il secondo punto che chiediamo il voto è a farsi carico di una immediata soluzione del problema viabilità legato alla via Buonarroti, che è stata teatro di quel tragico incidente, è chiaramente oggetto di insicurezza stradale a causa dell'avvenuta ormai da un po' di tempo, da qualche anno, modifica della viabilità della stessa, già oggetto quest'ultima di nostra interrogazione, lo dicevo prima. Il chiaro riferimento è al passaggio di mezzi in numero e dimensioni non opportuno per una via nata e progettata in origine molti decenni fa come strada morta e non di servizio ai residenti. Naturalmente chiedo il voto favorevole e mi appresto ad ascoltare la discussione. Grazie.
Grazie consigliere Pinton. Vice sindaco.
Allora, so dato che la libera interpretazione del codice della strada è impraticabile, si ritiene confermare quanto espresso nella seduta consiliare del 27/9/2016. Per quanto riguarda via Buonarroti, la rilevazione del traffico afferente è tale da non esprimere una particolare criticità. Tuttavia, poi leggo i dati dopo, per capire meglio quali sono questi motivi. Tuttavia, è valido di una valutazione tecnica per migliorare la sicurezza del traffico in fase di immissione sulla regionale. Allora, per quanto riguarda via Buonarroti, abbiamo fatto una rilevazione di traffico su 14 giorni, proprio in occasione di quell'interrogazione che voi avete fatto 3 anni fa. Ed è così che nelle ore di maggior punta, alle 9 per dire, alle 9, alle 10, alle 11, passa una media di, dai 10 ai 20 mezzi all'ora, giornalieri. In 14 giorni sono transitati in un senso di marcia un autocarro e un pullman di mezzi pesanti in 14 giorni, nell'altro senso nemmeno un mezzo. Questo è stato rilevato con apparecchiature tecniche in via Buonarroti. Per quanto riguarda invece, dopo che è accaduto quell'incidente, abbiamo chiesto un parere alla polizia locale e siamo in attesa di riceverlo. Io domani avrò un consiglio di amministrazione alla polizia, con la polizia locale solleciterò il comandante a fornire quanto prima questo suo parere. Per quanto riguarda l'immissione sulla regionale 11, sia di via Buonarroti e sia via Milano, cioè immettersi da via Buonarroti per andare solo Padova, chi invece deve venire in centro a Mestrino, e se per intenderci dove l'Inks entra in rotonda, entra a Mestrino, oppure va in via Dante, entra a Mestrino per viale Mazzini o per altre strade. E così è con via Milano, obbligo di svolta a destra, con chi deve andare a Padova, entra in rotonda e va verso Padova. Abbiamo fatto questa proposta qua. Ora siamo in attesa della polizia locale e poi, una volta il parere della polizia locale, dobbiamo interpellare anche Veneto Strade. E quanto prima, io mi auguro che i pareri siano favorevoli, non ho dubbi che possano essere contrari questi pareri che noi abbiamo richiesto. Per cui è stato fatto questo proprio a seguito di quell'incidente stradale là. Io ho un altro modo di vedere anche gli incidenti stradali. Se noi andiamo a vedere le cause degli incidenti stradali, in particolar modo quest'ultimo che è accaduto qua, che dopo sarà motivo di una mozione da parte, un'interrogazione da parte di Vivi Mestrino, e questo ragazzi è uscito, ha girato a sinistra nonostante ci siano quei due blocchi là ed era in coma etilico. Ci rendiamo conto? Cioè, noi quelle persone non riusciremo mai a bloccarli, come non siamo riusciti a bloccare quello con la moto che è morto davanti a via Buonarroti. Per cui se la gente rispetta la segnaletica stradale, rispetta le regole, questi incidenti non accadono. Questi incidenti sono accaduti perché? Perché non c'è un menefreghismo nei confronti delle regole.
Grazie Vice Sindaco Cottardo.
Grazie Presidente. La mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, più sicurezza a Mestrino, amplifica ulteriormente il grido di allarme e preoccupazione che da mesi investe tutta la cittadinanza del nostro comune. La lista civica Vivi Mestrino ha presentato una mozione denominata Sicurezza stradale, edilizia e ambientale, discussa nel precedente Consiglio Comunale del 27 settembre 2016, le cui risposte ai quesiti posti nella mozione rispettavano nei termini e finalità i tecnicismi di legge, come sostenuto anche questa sera nella mozione del Movimento 5 Stelle. Ma una voce del nostro primo cittadino, dottor Marco Pedron, si evidenziava e il suo sarcasmo di stile bersaniano, poco rispettoso dell'assemblea e delle argomentazioni in trattazione, parlava appunto della famosa meteora, se vi ricordate, citata anche dal collega Pinton. E qui vi invito veramente a leggere il verbale di seduta, che rimarrà ovviamente una seria documentazione a disposizione dei nostri cittadini. Coincidenza, credo, con riferimento alla mozione del Movimento 5 Stelle che è in oggetto, in discussione, il giorno prima, 21 novembre 2016, la lista civica Vivi Mestrino protocolla un'interrogazione avente oggetto sempre la sicurezza in centro a Mestrino, in discussione questa sera. Forse Dico io, è semplice casualità o forse le minoranze dimostrano la grande attenzione nei confronti del proprio territorio e della sua gente? Anche noi abbiamo alcuni dubbi e alcune risposte da Veneto Strade sono necessarie, ma sono soprattutto dovute. Il Movimento 5 Stelle...
Scusi, sia più sintetico perché il tempo...
Sì.
Ok, prego.
Il Movimento 5 Stelle ha evidenziato il problema di via Buonarroti. Noi in questa sede aggiungiamo anche la criticità delle nuove fermate autobus lungo la regionale 11 nella frazione di Arlesega. Fermate collocate occupando lo spazio di carreggiata lungo la regionale 11 e se da un punto di vista meno pericolose per un'eventuale immissione anche in rientro e rinimmissione nella carreggiata, da una parte, dall'altra parte le si vede collocate in una posizione di semicurva e alla fine di tratti di regionale 11 molto scorrevoli. È vero, questi tratti di regionale 11 devono essere percorsi rispettando, e qui concordo con il vice sindaco, il codice della strada, i limiti di velocità, le distanze di sicurezza, ma quando questo non accade, è ciò che non vorremmo vedere, può capitare domani. Questa sera sono passati, non so se c'è qualche testimone, davanti alla chiesa di Lissaro, per fortuna qualcuno ha cozzato addosso a un grande paracarro che è tenuto anche da una sorta di catena di ferro, è stato abbattuto il paracarro, probabilmente ci sono anche danni, dico io, però non ha invaso per esempio la sede e la piazza dove ci sono momenti di ritrovo dei ragazzi. Bisogna prevenire, ha ragione anche il vice sindaco, pensare e creare quali condizioni favorevoli e creare quelle condizioni favorevoli alla crescita culturale, finisco, dei cittadini, delle nuove generazioni. Abbiamo questo compito, pensare alle nuove generazioni. Vi abbiamo chiesto nel precedente Consiglio Comunale di intraprendere una strada di concertazione con gli enti preposti e i soggetti interessati per affrontare i temi legati alla sicurezza, in primis Veneto Strade. Una commissione, o per voi forse l'ennesima ingombrante commissione, ci viene da dire. Non abbiamo dubbi, sosteniamo la mozione presentata al Movimento 5 Stelle e chiediamo naturalmente una rivisitazione della vostra dichiarazione di voto anticipata dal vice sindaco Mario Fiorindo.
Grazie consigliere Gottardo. Dichiarazione di voto.
Gruppo di maggioranza vota contro.
Vimestrino favorevole.
Mi preme prima di dichiarare chiaramente il voto favorevole un riscontro alla dichiarazione fatta dal vice sindaco. Per quanto riguarda via Buonarroti, chiaramente so che è stata fatta quella rilevazione e io non ho dati concreti, ho solamente la sensazione di una persona che quella via chiaramente la conosce e quindi non posso contraddire chiaramente i dati che sono frutto di una macchinetta messa su un palo della luce. Quello che è la mia sensazione è che però soprattutto sul traffico pesante ho la sensazione che non sia particolarmente veritiera quei numeri che lei mi ha dato, perché io di camion, di pullman che passano là davanti ne vedo parecchi, non uno ogni 15 giorni. Però insomma vabbè. Un'altra considerazione invece per quanto riguarda il fatto che siccome tutto è norma va tutto bene. Intanto se tutti fossero perfetti, incidenti non accadrebbero mai. Allora l'attività di una buona amministrazione a tutti i livelli è quella di fare anche prevenzione. Quasi tutti i presenti hanno un'età qui che ricordano che nelle autostrade una volta c'era la siepe che divideva il percorso, le due, no? La siepe era a norma. Perché poi è stato introdotto il New Jersey? Perché ci si è accorti che la siepe, quando qualche distratto o altro sbagliava un po' la direzione, la siepe non era in grado di impedire che l'automezzo andasse dall'altra parte, no? È solamente un qualcosa di visivo, ma non era. Quindi è stato introdotto il New Jersey. Da piccolo mi ricordo quando si saliva alle montagne, non c'erano i guardrail e c'erano dei precipizi, faceva paura solo a guardare, poi sono stati introdotti, non è che prima era fuori norma, si è capito che è sbagliato, quindi la mozione aveva un senso. Non abbiamo motivo noi, perlomeno io non ce l'ho dal punto di vista culturale, di discutere se le norme sono rispettate o meno. però ho motivo di dire pragmaticamente, nel significato letterale del termine, cioè la verifica della realtà, pragmaticamente io vedo che stanno accadendo cose che secondo me suggeriscono una riflessione, suggeriscono degli interventi. Perché rifugiarsi al fatto che chi muore in moto o chi fa un incidente o chi va a sbattere solamente perché è colpa sua, a me sembra un po' riduttivo, diciamo, mi sembra più un discorso da bar che non un qualcosa che deve fare chi amministra. Tutto qua.
Votazione, voti a favore, voti contrari, Sarasin, Lonigo, Albanese, Fiorindo, Agostini, Stefani, Piazza, Tombolato, Zambonini. Il Consiglio non approva. Prossimo punto, mozione 37 del consigliere comunale Pinton Flavio del Movimento 5 Stelle, no slot, no gioco d'azzardo a Mestrino. A lei la parola, Pinton.
La prima mozione che ha presentato il Movimento 5 Stelle in questo Consiglio Comunale, poco dopo essere appunto entrati per la prima volta in Consiglio nel 2013, aveva come titolo Gioco d'azzardo sul territorio di Mestrino. Quindi questa dimostrazione, diciamo, della sensibilità che come gruppo avevamo già espresso già 3 anni fa sul tema. La mozione fu approvata, una delle poche dalla lista che comanda Mestrino, fu approvata però dopo alcune variazioni peggiorative rispetto a quello che noi proponevamo, ma comunque prevedeva delle cose e noi avevamo valutato di accettare le vostre proposte pur di non farla bocciare e le avevamo condivise quelle variazioni. Durante la discussione di quella mozione ci fu un intervento del sindaco che disse testualmente, cito il verbale, interviene il sindaco per informare che si sta interessando presso l'ASL al fine di allestire dopo l'estate del 2013, con dei professionisti, qualche incontro per mettere in guardia i cittadini dai rischi derivanti dal gioco d'azzardo. Ecco, naturalmente non è stato fatto. L'argomento è stato anche oggetto della nostra interrogazione, e ci è stato spiegato che non era stato fatto perché non c'era più il problema. Nessuna azione degna di nota sul tema gioco d'azzardo è stata adottata da questa amministrazione in questi 3 anni, nonostante appunto la nostra mozione e la nostra interrogazione. Oggi, oltre alla situazione esistente, ci troviamo anche una nuova apertura di una grande sala slot che per diversi giorni è stata anche pubblicizzata con grandi spazi, dei manifesti itineranti, le vie del paese, ho allegato una foto a documentazione. Ho visto prima che il Presidente del Consiglio sollecitava Nicola Gottardo a fare presto, perché il tempo a disposizione era finito e perché probabilmente faceva un ragionamento anche legato al fatto che il regolamento del Consiglio Comunale prevede un tempo finito, diciamo, per la discussione delle mozioni e delle interrogazioni. È il suo ruolo naturalmente far rispettare il regolamento, soprattutto se i problemi di rispetto al regolamento sono derivanti e causati dalle minoranze. E quindi stavo ragionando sul fatto che la mozione è fatta di 5 pagine dove ci sono considerazioni sulla legislazione vigente, ci sono considerazioni sul problema del gioco d'azzardo, ci sono considerazioni sul fatto che l'Italia è davvero messa male da questo punto di vista come importi che girano, sul fatto che il gioco d'azzardo richiama malavitosi, richiama furti, richiama riciclaggio di denaro. Sarebbe bello poter citare tutti questi dati che abbiamo raccolto in questo Consiglio Comunale, ma ci vorrebbero decine di minuti e credo che probabilmente la Presidenza del Consiglio mi interromperebbe rispettando il regolamento nel momento in cui magari sto semplicemente chiedendo di votare questa mozione nei punti che sono scritti invece alla fine. Io spero che qualcuno di voi abbia letto questa mozione. È una mozione che va ad impegnare il Sindaco e la Giunta a mettere in atto tutte quelle azioni che
un'amministrazione locale può fare. Non sono tantissime le azioni che può fare un'amministrazione locale per legge, però si può fare qualcosa sulla limitazione dell'apertura degli orari delle sale slot, si può fare qualcosa sulla pubblicizzazione di queste sale slot, insomma è tutto spiegato nella mozione. Ripeto, io mi auguro che qualcuno l'abbia letta e che sia una risposta che ci verrà data sul merito e non sul fatto che, siccome la presenta il Movimento 5 Stelle, a tutto quello che noi diciamo è sempre un no, indipendentemente appunto dal pensiero che esprimiamo. Ho cercato di fare sintesi, Presidente, grazie.
Grazie al consigliere Pinton. Ricordo a tutti i consiglieri, visto che il consigliere Pinton enfatizza questo termine, che il regolamento è stato concordato con la commissione regolamenti, di cui tutti fate parte. Avete imposto voi il tempo, che è di 10 minuti per ogni discussione di ogni intervento, con la votazione compresa. Quella precedente siamo andati a 16 minuti, quindi io sono arbitro e, come una partita di calcio, quando il 90esimo scade ci sono i supplementari, qualche minuto in più, però l'avete deciso voi, quindi non mi sento assolutamente in colpa. Ho bloccato il tempo per questa considerazione. Quindi vi prego di tenervi nei tempi, che sono 10 minuti per le interrogazioni e mozioni, il tempo totale è di un'ora, dove, se sono discusse tutte le interrogazioni e mozioni, chiudiamo il consiglio, altrimenti quelle non discusse vanno al prossimo consiglio. Ripeto, questo è un ordine votato in consiglio e suggerito dalla commissione regolamenti, di cui anche lei, signor Pinton, fa parte. Quindi possiamo procedere con le regole del regolamento che voi avete votato. Quindi adesso ci sono altri 6 minuti per la discussione di questa e votazione di questa mozione. Ci sono interventi? Guerra.
Sì, un'indagine effettuata appunto in quest'anno, nel 2016, nelle regioni del nord e del centro Italia, si evince che praticamente le persone over 65 dichiarano di aver giocato prevalentemente nel vincere denaro e per divertimento, il 45% appunto per vincere denaro e il 19% per divertimento, i rimanenti per incontrare persone intercettate sono 51% di uomini e 40 di donne, tanto per evidenziare insomma il problema di cui appunto si parla. Si evince inoltre, sto cercando di fare sintesi perché appunto i 6 minuti sono 6 minuti, le risposte che sono state date sono praticamente che il 56% dei giocatori risponde che non evidenzia problematiche nel comportamento di gioco e appunto è solo un momento che comporta a volte problemi di natura economica. Di natura economica. Il dato sull'ammontare del denaro che viene destinato a questo tipo di consumi è abbastanza rilevante, le cifre sono 1.500 euro per il bingo, le scommesse a singola persona, 6.000 euro per giochi di carte e soldi, 7.000 euro per slot, sino ad arrivare a 20.000 in caso di puntata massima per gioco come lotto e superano lotto. Quindi da questi dati si comprende l'entità del problema. Non approvare una mozione di questo tipo vorrebbe dire essere complici in un certo qual modo di tale problematica.
Grazie consigliere Guerra, assessore Albanese.
Sì, allora buonasera a tutti. La disciplina che norma l'apertura e l'attività del gioco d'azzardo è di esclusiva competenza dello Stato, come lei stesso ha affermato, consigliere Pinton. Abbiamo fatto delle richieste verbali ai dirigenti ASL e non vi è stata disponibilità da parte delle stesse, anche per il frequente avvicendarsi dei direttori generali. L'apertura della nuova sala dei giochi d'azzardo però è stata richiesta, secondo i parametri, secondo quello che possono fare i comuni, fuori dal centro abitato e lontana da punti sensibili quali scuole, servizi pubblici e sedi istituzionali. Inoltre, su nostra richiesta, la società ha reso disponibile un finanziamento per l'apertura di uno sportello che verrà gestito da personale specializzato per contrastare la dipendenza del gioco d'azzardo.
Grazie Assessore Albanese. Altri interventi? Dichiarazione di voto.
Gruppo di maggioranza contrario.
Vivi Mestrino favorevoli.
Signor Agostini, intanto volevo ricordarle che ho fatto sintesi proprio perché voglio rispettare il regolamento e voglio rispettare quello che ha votato la Commissione Statuto e Regolamenti, della quale faccio parte, che è la stessa che ha lavorato, discusso e redatto il regolamento che gestisce gli impianti sportivi, che è stato cassato completamente, quindi a volte vengono rispettate le cose che viene deciso.
Consigliere Pinto, lei è della Commissione.
Va bene, grazie, sto facendo un intervento.
No, l'unico dopodiché, che può tacere riguarda... qui dentro sì? Sono io, lei non mi dà...
Mi metto sulla testa.
No, signor Pinton.
Sicuramente, siccome non c'è il video, sono sull'attenti.
Regolamento dice che l'unica persona che può tacere un altro consigliere durante il Consiglio Comunale è il Presidente, lei non mi tace, per favore.
Lei è convinto di rispettare il regolamento?
No, io cito il regolamento.
Lei è convinto di rispettare il regolamento in questo momento?
Io in questo momento le stavo dicendo che...
Lei è convinto di rispettare il regolamento in questo momento? Ha letto come si deve rivolgere il Presidente del Consiglio ai consiglieri?
Consigliere Pinto.
Benissimo, lei mi chiamava signor prima, quindi non lo sta rispettando.
Consigliere Pinto.
Perfetto, adesso lo sta rispettando.
Beh, lei prima mi ha chiamato signor Agostini.
In risposta al suo signor Pinton, se lo può fare lei lo faccio anch'io.
Il Presidente del Consiglio sospende la seduta. Ha ancora 4 minuti, quindi sono a sua disposizione per trattare ancora l'argomento della mozione numero 37. Su uno slot e uno gioco d'azzardo a Mestrino. Prego a lei la parola.
Ero in dichiarazione di voto e naturalmente sostengo la mozione che ho presentato come portavoce e capogruppo del Movimento 5 Stelle. La risposta ad una mozione di 5 pagine è stata estremamente sintetica, del resto anch'io ho dovuto sintetizzare per i motivi che abbiamo discusso poco fa. Mi aspettavo un qualcosina di più, se devo essere sincero, perché i punti che andavo a proporre in votazione erano più di uno, e in particolar modo quando si parlava di zone sensibili, di luoghi sensibili, l'assessore competente ha citato scuole, ha citato luoghi di culto. Noi abbiamo citato sia luoghi di culto e sia per esempio banche o comunque possibilità di prelevare denaro contante da Bancomat, e quindi io suggerirei di verificare se davvero quel posto lì è così lontano da luoghi che perlomeno la legislazione vigente o comunque la cultura vigente ritiene essere sensibili, senza toglierne qualcuno per far sì che allora quella zona non diventi più luogo appunto dove fare attenzione, però diciamo che è il principio che conta. Oggi viene fuori appunto che questa amministrazione a questo problema non è sensibile e boccia la mozione che invece noi voteremo chiaramente a favore.
Votazione. Voti a favore. Voti contrari. Sarasin, Lonigo, Albanese, Fiorindo, Stefani, Piazza, Tombolato e Zambonin. Il Consiglio non approva. Passiamo a mozione numero 38 del consigliere comunale Pinton, del Movimento 5 Stelle, diretta video del Consiglio Comunale con applicazione gratuita Facebook. A lei, consigliere Pinton, la parola.
Una mozione analoga nei principi ma non nella forma è stata presentata 3 anni e mezzo fa in questo consiglio sempre del Movimento 5 Stelle. Già all'epoca molte
molti consigli comunali e molte amministrazioni consentivano la registrazione video del consiglio comunale e la diretta anche streaming dello stesso. Sono passati 3 anni e mezzo e molte altre amministrazioni si sono aggiunte a questa regola, chiamiamola così, cioè di far vedere le immagini anche del consiglio comunale. Si sono aggiunte voi per propria iniziativa, ce ne sono diverse che lo hanno fatto diventare come regola senza che nessuno glielo chiedesse, oppure hanno approvato mozioni presentate da liste di minoranza. Del resto in un consiglio comunale in teoria non accade nulla di segreto, nessuno dovrebbe decidere o addirittura impedire di far vedere a tutti i cittadini come si comportano i loro rappresentanti eletti, di far vedere le facce, gli sguardi, gli interventi, i commenti, le proposte, i silenzi, gli insulti, le maleducazioni, le mancanze di rispetto, la gestualità minacciosa, i sorrisi riguardevoli, gli sbadigli annoiati, le frasi sconnesse, le movenze diseducative, i maneggiamenti vari di cellulari e tablet durante magari gli interventi oratori di altri colleghi. Aggiungo anche un'ulteriore premessa che non ho fatto in tempo a scrivere, perché il fatto che sto citando è avvenuto qualche giorno fa e molto prima di quando ho scritto questa mozione. È finito su tutti i giornali in questi giorni, sia locali che nazionali, sia in TV, un episodio che è accaduto a Monselice, uno dei comuni che poco fa il Presidente del Consiglio citava come esempio, per altri motivi. Monselice è accaduto che il sindaco durante un consiglio comunale ha aggredito un consigliere. Ora, poco importa di che colore fosse la lista politica che governa Monselice, poco importa che il consigliere aggredito era un ragazzo di 22-23 anni di una lista politica che a me è molto vicina, quello che importa è che sono partiti una serie di commenti da parte di tantissime persone sui social, sui giornali, sulle TV, chi chiedeva scusa, chi diceva che la cosa è stata dovuta a un momento di nervosismo perché provocato, chi riteneva fosse caso di denuncia, eccetera. Però nessuno di chi commentava questa cosa ha fatto una riflessione, perlomeno io non l'ho letta, che ho fatto all'istante io, cioè il fatto che per tutti sembrava normale, nessuno si è posto la domanda del come mai questa cosa fosse stata filmata e ci fossero una serie di scatti fotografici, no? Nel senso che è ritenuto normale che si vedano queste cose, che un consiglio comunale sia videoregistrato o sia trasmesso anche in diretta, cioè non è che Monselice è stata considerata una mosca bianca, guarda lì in quel paese lontano questi pazzi fanno filmare il consiglio, è considerata una cosa normale, come è normale un po' dappertutto. Da questo punto di vista Mestrino è molto indietro, diciamo, perché qui è ancora vietato. L'episodio che è accaduto prima non è stato documentato in maniera visiva. Altri episodi dove non ero protagonista, lo stesso, non sono documentati in maniera visiva. E ripeto, non c'è motivo, nel senso che io non ho alcuna vergogna di far vedere la mia faccia e quello che dico a chiunque, mio sostenitore o la persona più lontana da me dal punto di vista ideologico e anche personale. Non ho nulla di cui vergognarmi di quello che faccio qua dentro in consiglio comunale. Peraltro questa sera è la prima volta che il consiglio comunale si svolge alle 21, perlomeno la prima volta da quando sono entrato io in consiglio, probabilmente sarà anche l'ultima perché credevo fosse una decisione strategica, ma mi pare di aver capito che invece è legata ad altri problemi personali di qualcuno. Di solito si svolge alle 19 e alle 19 è un orario che alcune persone ancora lavorano, io per esempio per venire qui alle 19 devo lasciare il lavoro prima di quello che il mio orario diciamo consentirebbe, ma anche senza guardare gli orari delle persone che possono assistere come pubblico e possono essere interessate al consiglio, vi è anche il fatto che comunque uscire da casa ad un orario della sera, pre-cena o durante la cena o anche alle 21 con l'inverno, con il freddo, con la nebbia prossimamente, ci può stare che uno ha detto ma anche uno pensi anche no, diciamo, però ci può stare che quello che pensa anche no nello spostarsi fisicamente sia comunque interessato a sapere cosa accade in consiglio comunale, a vedere cosa accade in consiglio comunale, e siccome non siamo nel periodo fascista, non siamo negli anni 50, siamo nel 2000, 2016, ci sono delle possibilità dal punto di vista tecnologico che costano zero, che consentono di vedere il Consiglio Comunale, ripeto, a chi è interessato, a chi non gliene frega nulla, non lo vede né dal vivo né sul PC, ci sono delle possibilità tecnologiche di poter vedere il Consiglio Comunale a qualsiasi ora del giorno o della notte. Uno ha della possibilità, lo può vedere a pausa pranzo, lo può vedere su un cellulare in una pausa caffè, lo può vedere in 10 volte di seguito, si guarda i primi 10 minuti, poi gli ultimi 20, si guarda solo la mozione presentata da Vivestrino piuttosto che il 5 Stelle, si guarda l'intervento sul bilancio e sulla variazione dell'assessore competente. Estrema elasticità ed estrema democrazia, tra virgolette. Rispetto a 3 anni e mezzo fa, cosa è accaduto? È accaduto che ci sono delle... la tecnologia cresce a ritmo vertiginoso, fra 3 anni magari ci sarà, chissà cosa avremo la possibilità di avere. Rispetto a 3 anni fa c'è la possibilità di fare una diretta, per esempio tramite l'applicazione Facebook, basta mettere un cellulare, serve una rete Wi-Fi. Il comune ha sia la rete wifi sia il cellulare, perché pur il sindaco, non avendo detto cosa costa, perché non ce l'ha voluto dire, forse si vergognava, ma comunque il cellulare è stato acquistato dal comune per ricevere i messaggi WhatsApp, quindi il cellulare per fare la diretta c'è, la rete wifi c'è, non serve nulla, non si spende nulla e diamo la possibilità ai cittadini di poter vedere cosa accade in Consiglio Comunale di Mestrino, che è quello che ormai quasi tutti i paesi e tutti i cittadini hanno la possibilità di avere. Quindi chiedo al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco di poter, posso continuare Presidente? Sì, grazie. Di poter votare o valutare positivamente questa nostra mozione, peraltro anche nelle vostre linee programmatiche presentate all'inizio della legislatura vi era scritto appunto che anche per voi la trasparenza e la pubblicizzazione di tutti gli atti regolamentari e provvedimentali degli organismi comunali del sito, anche attraverso più sistemi moderni e immediati, e insomma secondo noi non c'è nulla di più immediato che una diretta streaming. Grazie.
Grazie consigliere Pinton. Mantovano.
Grazie Presidente. Allora, premetto che la lista civica di Mestrino è sempre stata favorevole alle riprese video del Consiglio Comunale, in vari momenti l'ha ribadito. Io sono molto pragmatica, per cui sarò anche molto concisa, non andrò di certo a sforare il tempo, perché con poche parole posso sintetizzare benissimo quello che noi pensiamo. L'ennesima mozione dei 5 Stelle, del Movimento 5 Stelle, mette alla luce quanto si senta la necessità di tornare su questo argomento. Ora basta però, basta. Io capisco la maggioranza, vi capisco. Capisco il vostro imbarazzo nel caso in cui certi vostri comportamenti dovessero essere oggetto di analisi attenta della cittadinanza. Capisco il non poter più controllare continuamente il cellulare o il tablet. Capisco il fastidio che qualcuno possa leggere il linguaggio non verbale dietro le vostre parole. Il linguaggio non verbale, cos'è? È quello che noi trasmettiamo con i nostri atteggiamenti, la postura, l'espressione facciale. E mi raccomando, non pensiate che sono andata a bere il caffè con lui per scrivere il mio intervento, col consigliere Pinton intendo. E attraverso queste cose, cioè il linguaggio non verbale, possiamo dire più di 1000 parole. Ma non devo insegnarvelo io, lo sapete benissimo. È per questo che vi opponete strenuamente a questa semplice innovazione, che a mio avviso è la base della trasparenza. Vedete, nello scorso Consiglio Comunale, quindi durante la mia prima seduta come consigliere, mentre leggevo un po' intimidita il mio breve discorso, sempre breve, molti di voi parlavano, ridacchiavano, ostentavano la loro noncuranza alle mie parole. Nella registrazione audio ciò non si percepisce, ma cosa penserebbe una persona vedendo un video che mette in luce il vostro comportamento? Quindi non è questione di spese, di diretta, di social, di Facebook. È questione di scelte. Le vostre scelte in questo caso sono dettate dalla paura della condivisione. E proprio la condivisione non è certamente nel vostro DNA. Grazie.
Grazie consigliere Mantoan. Interventi? Vice sindaco.
Allora, l'amministrazione comunale, l'amministrazione si è ripetutamente espressa su queste questioni e ritiene anche in questa occasione di confermare la precedente scelta.
Dichiarazione di voto.
Gruppo di maggioranza vota contro.
Le considerazioni fatte dalla consigliera neo consigliere Mantoan portano ovviamente Vivi Mestrino ad essere pienamente favorevoli a sostenere la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle.
Ringrazio la consigliera Mantoan per quanto ha detto, non potrei essere più d'accordo su credo ogni parola che ha detto, sulla virgola, sui toni, sui silenzi, sull'osservazione che ha fatto. Grazie. Ribadisco un concetto che ho detto in sede di presentazione della mozione, che non ha tenuto in considerazione granché il testo, ma mi usciva, diciamo, dal cuore. Vedete, episodi come quello di prima, che hanno causato la scelta della Presidenza del Consiglio di sospendere il Consiglio, sono episodi che, qualora questa mozione fosse stata approvata dalla maggioranza, sarebbero stati visti o in diretta o in qualsiasi momento delle prossime giornate dai cittadini di Mestrino. Posso con grande soddisfazione e con orgoglio sostenere che un episodio, se fosse stato visto così come quello che sono stato protagonista prima, se fosse stato visto dai cittadini mi renderebbe orgoglioso, e infatti io chiedo che queste cose si vedano. Chi invece si vergogna di quello che accade qua dentro siete voi. Chi si vergogna di far vedere i sorrisini, i segni di taglio alla gola, tutte queste cose qua che tutti fanno finta di non vedere ma che accadono, chi si vergogna di questo vieta che il Consiglio Comunale venga filmato e venga fatto vedere ai cittadini. Mestrino, dicevo in sede di presentazione della mozione, è già indietro, il vostro voto lo fa rimanere, dov'è? Molto indietro da questo punto di vista. Chiaramente voto a favore.
Grazie consigliere Pinto. Votazione, voti a favore, contrari, Sarasin, Lonigo, Albanese, Fiorindo, Agostini, Stefani, Piazza, Tombolato, Zambolin. Il Consiglio non approva. Interrogazione. Diamo seguito ora a una serie di interrogazioni che si discutono in ordine cronologico di protocollo. La prima è monitoraggio dei composti perfluoroalchilici, presentata da Vivi Mestrino, firmatario Matteo Guerra. A lei la parola.
Sì, l'interrogazione del 12 maggio 2016 fa emergere il problema dei composti cosiddetti PFAS, esteso nelle province di Vicenza, Padova e Verona, con conseguente allarmismo da parte della popolazione per le conseguenze in termini di salute che tale sostanza comporta. I recenti studi hanno fatto emergere che tali sostanze hanno colpito più di 60.000 veneti, comportando importanti patologie tra le quali tumori ai testicoli, ai reni, ipercolesterolemia, malattie della tiroide, ipertensione e tanti altri. Per tale motivo la lista civica Vivi Mestrino chiede di monitorare con estrema attenzione le acque sotterranee superficiali del territorio comunale. Chiediamo quindi se sono stati effettuati i controlli delle acque sotterranee superficiali del Comune di Mestrino o se sono in programma gli stessi a breve termine. Ricordiamo inoltre l'ordinanza dell'11 dell'11 agosto 2005 che vietava l'uso delle falde a scopo irriguo ed alimentare. Grazie.
Grazie consigliere Guerra. Parola a consigliere Stefani.
Sì. Come già evidenziato nelle premesse delle interrogazioni, da alcuni anni la Regione Veneto, tramite ARPAF, sta conducendo una campagna di indagine ambientale che non ha interessato solo le province di Vicenza, Verona e Padova, maggiormente interessate dal fenomeno in atto, bensì tutte le province della Regione Veneto. Il territorio comunale non è ricompreso nella fascia dei comuni interessati dalla contaminazione e non appartiene nemmeno all'area di impatto sanitario. Ecco, vi sto mostrando, magari si vede lontano, casomai poi vedete, Mestrino è in questa zona grigia e grigia è la zona ombreggiata senza plume di contaminazione. Come anche in altre immagini possono essere viste le zone che sono particolarmente soggette a questo tipo di controllo. Da quanto appreso dall'ARPAV, nel nostro comune non sono stati effettuati campionamenti di PFAS nelle acque sotterranee o superficiali, in quanto la rete di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, elaborata ai sensi della normativa vigente, non comprende punti nel comune di Mestrino. I dati più prossimi rilevati nelle acque superficiali di PFAS sono stati prelevati nei comuni di Saccolongo e Veggiano, mentre i dati più prossimi rilevati nelle acque sotterranee riguardano i comuni di Campodoro e di Torri di Quartesolo. Particolare interesse per noi è il controllo di Carmignano di Brenta, risultato indenne da contaminazione, nel cui territorio avviene l'approvvigionamento idrico dell'acqua distribuita dalla ditta ETRA. Tutti i dati sono disponibili nel sito dell'ARPAV e possono essere consultati liberamente. Preso atto che nelle fonti di approvvigionamento idrico non c'è stato alcun riscontro di PFAS e che il territorio non è compreso nella fascia dei comuni interessati dalla contaminazione né in quella di impatto sanitario, ci si chiede quali interventi dovrebbero essere posti in essere per la difesa della popolazione e del territorio tutto. Il fenomeno, vista la sua estensione, è monitorato dalla Regione tramite l'ARPAV e l'USL di competenza, in quanto non è un fenomeno a livello locale del Comune di Mestrino.
Grazie consigliere Stefani. Guarda.
Sì, ovviamente la risposta non è esaustiva, nel senso a mio avviso, in quanto finché non si rileva se effettivamente non ci sono i componenti all'interno delle falde sottostanti, non si può dire che non ci siano. Ok, va bene, lei mi ha detto che nei comuni limitrofi non si evidenzia questa problematica, ma a Mestrino non sono i comuni limitrofi, pertanto riteniamo sia comunque indispensabile un monitoraggio di questi composti. E sappiamo anche che da un'indagine fatta da un'associazione che è molto sensibile nelle problematiche ambientali, un monitoraggio di questo tipo ha veramente un costo esiguo, cioè di circa 1000 euro insomma, per il bilancio di Mestrino non credo sia un problema così grosso.
Consigliere Stefani,
c'è stata proprio una risposta in merito a una richiesta dell'associazione Helios, presunto inquinamento idrico da PFAS e da manganese. E infatti con riferimento a questa richiesta effettuata, come risulta dal comunicato stampa numero 727 emesso dalla Regione Veneto il 26 maggio 2016, il comune di Mestrino non appartiene alle aree di impatto sanitario, illustrate nel corso del convegno citato nella nota suddetta, i cui interventi sono reperibili nel link, qui ho la documentazione se voi volete vederla.
Bene. Prossima interrogazione, lista civica Vivi Mestrino, dissuasori stradali di sicurezza sulla strada provinciale 11, firmatari Banno Barbara e Gottardo Nicola. Dal regolamento deve presentarlo un firmatario.
Avevo delegato la, in assenza del consigliere Abano, avevo delegato la consigliera Mantoanna.
Non mi è pervenuta nessuna delega ufficiale, quindi risponde il capogruppo in caso di assenza.
D'accordo. Grazie. Allora, innanzitutto vado a leggere l'interrogazione che è stata presentata il 20 novembre, è presentata e protocollata il 21 novembre 2016. Dissuasori stradali di sicurezza sulla strada provinciale 11. Premesso che il gruppo consigliare Vimestrino, gli elettori che in essi si riconoscono, hanno preso atto che a seguito dell'ennesimo incidente avvenuto sabato 12, corrente mese, di fronte alla piazza 4 novembre in pieno centro Mestrino, in cui un'autovettura si è scantata contro una vetrina, i dissuasori stradali non hanno retto all'urto. Ritenuto che tali barriere fossero state costruite proprio per uno scopo protettivo e visto che sono stati impiegati i contributi dei cittadini di Mestrino per la loro sicurezza, a quanto pare nulla, preso atto dei continui incidenti, anche mortali, avvenuti negli ultimi mesi sia in centro a Mestrino che nella primissima periferia, ritenuta nulla la protezione di tali dissuasori, dovrebbero dare i pedoni che transitano nei marciapiedi a ridosso della provinciale, e nonostante la medesima lista civica abbia presentato la mozione sicurezza stradale edilizia ambientale discussa e bocciata nel Consiglio Comunale del 27 settembre 2016, la lista civica Vimestrino chiede perché sono state installate delle barriere protettive, seppure in ghisa o lega presso Fusa, che non corrispondono affatto alle aspettative di sicurezza e prevenzione a cui avevamo auspicato. Perché tanto lavoro e impegno economico per non avere risultato alcuno in sicurezza? Perché dislocare in tutto il centro storico di Mestrino dei dissuasori belli, eleganti, esteticamente armoniosi, armonizzati con l'arredo urbano, ma fragili, delicati e inconsistenti, appunto per nulla sicuri in quanto a protezioni. Allora, la nostra anche interpretazione, diciamo, ad integrazione della nostra interrogazione, ci vede fare un'analisi di questo tipo. Nell'editoriale del sindaco, inserito appunto nel periodico Mestrino, Nostrizie, del 3 luglio di quest'anno, al titolo Più sicurezza a Mestrino, il sindaco stesso diceva: più sicurezza anche per il traffico debole, bici e pedoni sono protetti da transenne lunghi marciapiedi che si affacciano sulla regionale. C'è un'affermazione che viene proprio riportata in prima persona dal nostro primo cittadino. Ecco, noi abbiamo ragionato, ci si limita per la sicurezza dei cittadini di Mestrino a pensare che semplici delimitatori pedonali dovrebbero farci sentire al sicuro o che i nostri cari siano al sicuro se si crede che le rotonde possono bastare a rallentare il traffico che passa per il nostro paese, e si pensa che non serva un confronto con la cittadinanza su questi temi. Allora, cosa vuol dire? Che siete completamente fuori strada. Allora, come ha detto, è vero, come ha detto giustamente il vice sindaco, non è che queste barriere proteggino da persone che non servono, che non proteggono le persone, che servono delle regole, ma non bisognerebbe nemmeno intestardirsi sulla massima sicurezza e per semplici delimitatori pedonali debitamente abbattibili. Allora, è una questione politica. Allora, non andiamo nel particolare di questi dissuasori per, come citato nell'interrogazione, di come sono fatti o come non, ma sul tipo di messaggio che vogliamo lasciare di sicurezza ai cittadini attraverso anche un certo tipo di intervento anche urbanistico. L'esempio che abbiamo fatto prima di un incidente avvenuto questa sera nella centralissima Lissaro, il paracarro di cemento non è stato abbattuto, ma non ha permesso all'automobile di invadere una piazza, diciamo, che è anche luogo di aggregazione per i nostri cittadini. Quelle barriere invece, seppur con tutte quante le criticità di una persona che si trovava alla guida in stato di ebbrezza, che aveva un tasso alcolico superiore alla norma e tutto quello che possiamo dire, ma quelle barriere non risultano ad essere una sicurezza per i nostri cittadini.
Grazie consigliere Gottardo. Consigliere Stefani.
Sì. Com'è desumibile dalla risposta alla vostra mozione del 20 settembre 2016, che di seguito vado a leggere, l'installamento di barriere parapedonali è irrilevante in ordine alla sicurezza stradale. Tali installazioni sono state eseguite come dissuasori di sosta e arredo urbano del capoluogo. Inoltre tali barriere hanno una funzione di veicolare i pedoni sui numerosi attraversamenti pedonali presenti, con la realizzazione del monoblocco in cemento o in cemento armato antistante la piazza comunale, abbiamo inteso, ove possibile, porre una solida protezione in uno dei maggiori punti di aggregazione del paese. Tra l'altro nel tratto di regionale che tra Padova e Vicenza non si rileva alcuna struttura in grado di reggere l'urto di un mezzo lanciato perpendicolarmente ai marciapiedi ove presenti. Ovviamente l'amministrazione è pronta a recepire ogni proposta applicabile tesa ad incrementare la sicurezza dei nostri marciapiedi da valutare nei competenti uffici.
Grazie consigliere. Consigliere Gottardo.
Sì, solo una precisazione, l'intervento di arredo urbano, chiamiamolo così, perché a questo punto lo devo definire di questo tipo, è intervenuto anche successivamente a un altro incidente accaduto proprio nello stesso identico tratto di regionale 11, dove l'automobile ha abbattuto un semplicissimo arbusto che ovviamente ha fatto ovviamente una fine diversa. In quell'occasione è stata proprio evitata anche una strage, perché è stato in pieno giorno e di fronte a un'attività commerciale al bar del centro, al bar centrale. Quindi probabilmente anche in quell'occasione la maggioranza ha preso atto di una insicurezza proprio al centro del nostro paese e ha operato naturalmente compatibilmente anche con quelle che possono essere le disposizioni e le norme relative alle questioni relative proprio alla sicurezza, ma probabilmente quel tipo di sistema non dà completamente la sicurezza totale ai nostri cittadini che passeggiano anche, viene utilizzato come marciapiede, le nostre famiglie accedono alla scuola, ai plessi scolastici attraverso proprio quel punto, quel marciapiede. Quindi io rimango del parere che l'aspetto politico di lanciare il messaggio che troviamo completamente la sicurezza in centro a Mestrino ho qualche riserva.
Grazie consigliere Gottardo. Prossima interrogazione, sempre della lista civica Vivi Mestrino, convocazione commissione consigliere affari sociali, firmatario consigliere Guerra.
Grazie Presidente. Allora, lista civica Vivi Mestrino, prendendo atto della costituzione della commissione consigliare affari sociali e a seguito della mancata risposta alla richiesta di convocazione della stessa con PEC del 27 settembre 2016, sollecita quindi con questa interpellanza la Presidenza della Commissione a convocare la stessa, proponendo all'ordine del giorno la presentazione dei servizi erogati dall'amministrazione e l'analisi dei bisogni sociali e della comunità mestrinese. Infatti le commissioni consigliari hanno il compito di approfondire, verificare, studiare le proposte di delibere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, garantendo la partecipazione delle minoranze. Evidenzio come nella seduta odierna si discute di un importante appunto progetto in ambito sociale, abbiamo visto per l'inserimento dei minori, e tale progetto non è stato oggetto di studio e approfondimento in commissione consigliare. Il 23 novembre alle ore 12.41 è stata convocata la Commissione Affari Sociali per il giorno venerdì 25 novembre 2016 alle ore 19. La seduta che non si è potuta espletare per una mancata convocazione ad una parte della minoranza del Consiglio Comunale, ovvero il rappresentante del Movimento 5 Stelle. Auspico pertanto che la Commissione possa essere convocata successivamente, garantendo la partecipazione di tutti i membri, qualora all'ordine del giorno del Consiglio Comunale si trattino tematiche in ambito sociale o qualsiasi situazione nella quale si evidenzino progetti o criticità nel settore specifico. Il 25 novembre si è celebrata appunto la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ma l'amministrazione comunale non ha programmato alcun evento di sensibilizzazione per ricordare e sensibilizzare la popolazione a tale violenza. Mi auguro che quindi in futuro la Commissione possa anche proporre iniziative di tale importanza. Grazie.
Grazie consigliere Guerra. Assessore Albanese.
Sì, la Commissione Affari Sociali è stata istituita poco più di un anno fa con l'intenzione di progettare insieme, pensare, riflettere insieme sulle situazioni sociali. Però ripeto, se si fa riferimento a progetti come quello evidenziato stasera, no, perché entra in un comparto di sensibilità tale che deve essere studiato negli appositi uffici. Tra l'altro è un progetto che ci viene calato perché imposto dal Tribunale dei Minori. Ecco. Per il resto invece la Commissione è stata convocata per questo venerdì, includendo anche le minoranze, e la mancata convocazione del Movimento 5 Stelle è dovuta ad una lettera di dimissione presentata dal consigliere perché non riusciva ad essere presente per problemi di lavoro alle commissioni precedenti, poi ritirate, ma verbalmente, perché il responsabile dell'ufficio non era a conoscenza, e quindi abbiamo ripetuto la riconvocazione per questo venerdì.
Chiedo un intervento per fatto personale. Non corrisponde esattamente al vero la sua descrizione, Presidente della Commissione, perché...
Consigliere Pinton, scusi, sì. Però se richiede il fatto personale devo far uscire di nuovo...
No, volevo specificare, siccome mi ha citato, volevo correggere... No, vabbè, insomma, veda lei se... Cioè, a me interessa che ascoltino tutti, okay. Poi se lei vuole...
Perfetto, chiudere, no.
Okay. Volevo dire che quando c'è stata la surroga di un consigliere che si era dimesso dal Consiglio, credo, o dalla Commissione ed è stato sostituito, l'argomento è stato trattato anche in sede di Consiglio Comunale. Se è stato sostituito un consigliere perché si è dimesso e ne è intervenuto un altro, in quella sede, se le mie dimissioni fossero state concrete e reali, sarei stato sostituito anch'io. Quindi non andiamo a giustificare un errore che è umano, mettendomi in mezzo, cioè non c'entro niente sul fatto che non mi avete convocato. Se qualcuno mi convocava venivo, se no no, chiuso.
Consigliere Stefani, se vuole aggiungere.
Sì, no, non era. Era semplicemente che la comunicazione, certamente quello che dice lei, sarebbe dovuto avvenire, ma il dottor Miozzo non ha convocato lei perché lui riteneva che lei non fosse, avesse dato le dimissioni. Non era al corrente del fatto che il motivo era per una questione di orario che era stato immediatamente sistemato, per cui è stato un semplice errore. Tanto per cui la commissione è stata rinviata alla settimana successiva, cioè a questo venerdì. E volevo fare solo presente che nell'interrogazione presentata da Matteo Guerra, che la Commissione Affari Sociali nell'arco di 3 anni è stata convocata solo 2 volte, e mi risulta che la commissione esiste da 1 anno.
Ok, passiamo al prossimo... intervento, interrogazione del Movimento 5 Stelle, affidamento decennale del servizio asporto rifiuti senza gara ed ecocompattatori, firmatario Flavio Pinton. Prego a lei, consigliere.
In premessa abbiamo messo che credo sia nota a tutti ormai il fatto che il Movimento 5 Stelle ha una posizione ben precisa sulla scelta dell'amministrazione vigente di affidare il servizio asporto rifiuti in via diretta e non tramite gara, gara che metterebbe in competizione più aziende in grado di fornire lo stesso servizio a parità di qualità e competenza, ma previa verifica del mercato e quindi con alta probabilità di grande risparmio per i cittadini. Sono ben note ai presenti uditori e consiglieri, almeno lo speriamo siano note, le varie prese di posizione anche legislative di importanti istituzioni in merito agli affidamenti senza gara che non tutelano i cittadini. È ben noto agli stessi consiglieri quanto pubblicato negli ultimi giorni. Noi abbiamo protocollato l'interrogazione il 21 novembre, la pubblicazione sui media è continuata anche oggi, il Mattino di Padova titola proprio in prima pagina, il fatto che insomma, i titoli sono sempre giornalistici, quindi poi chiaramente bisogna andare a vedere se le fonti di informazione sono corrette, se ci sono altri interessi, perché noi come 5 Stelle sappiamo benissimo come funziona il giornalismo, ne siamo spesso vittime, quindi per carità tutto da verificare, ma diciamo che sono settimane che leggiamo scandalo ETRA sui giornali. È ben noto a tutto il Consiglio Comunale, anche se talvolta le dichiarazioni pubbliche e private di singoli assessori dicono il contrario, che il Movimento 5 Stelle Mestrino non considera la società ETRA un problema. Semmai, se le indiscrezioni saranno supportate dalla realtà, il problema sarà della stessa ETRA e dei suoi amministratori con la magistratura. Il Movimento 5 Stelle considera invece un vero problema la scelta di questa amministrazione di affidare senza gara il servizio asporto rifiuti, una scelta che noi consideriamo sbagliata e che non tutela gli interessi dei cittadini. È ben noto a questo Consiglio Comunale che il Movimento 5 Stelle ha proposto per ben due volte, due mozioni, l'installazione di ecocompattatori. In entrambi i casi la maggioranza ha bocciato le proposte, e nonostante l'assessore competente avesse fatto intendere con dichiarazioni pubbliche sia in Consiglio Comunale sia sui social network che era intenzione dell'amministrazione seguire l'esempio di altri paesi del Padovano, faccio l'esempio di Saccolongo, in particolare lo stesso assessore in Consiglio si era riservato una decisione entro 3 mesi dall'ultima discussione sul tema. 3 mesi sono trascorsi da parecchio tempo, quindi l'oggetto dell'interrogazione è questa, la richiesta. Sono domande precise a quale siamo certi arriveranno altrettante risposte precise, cioè se il sindaco o comunque chi di competenza ritiene che la scelta dell'affidamento senza gara ETRA è stata la scelta più opportuna e che quindi, secondo il suo parere, ha tutelato gli interessi dei cittadini. Se ancora oggi il sindaco o comunque chi risponderà oggi ritiene sbagliata la procedura senza gara per scegliere l'azienda che si occupa dell'importante servizio asporto rifiuti. Il terzo quesito, se ha intenzione dell'amministrazione occuparsi dell'installazione di ecocompattatori nel territorio di Mestrino o se invece il progetto non piace, non è condiviso e quindi non verrà mai realizzato da questa maggioranza. Grazie.
Grazie consigliere Pinto. Consigliere Stefani.
Sì. L'affidamento del servizio asporto rifiuti senza gara è avvenuto in conformità a quanto previsto dalla legislazione ed è avvenuto nei confronti della ditta ETRA, che è una società di cui il Comune di Mestrino è socio unitamente ad altri 74 comuni della provincia di Padova e Vicenza più una di Treviso, che opera nel territorio da una decina d'anni con efficienza e competenza e che non distribuisce dividendi, ma eventuali utili vengono puntualmente reinvestiti nel territorio. Vedasi per esempio il nuovo ecocentro di cui tutti i cittadini possono usufruire, oltre alle asfaltature, alla passerella di Arlesega, ai lavori socialmente utili, eccetera. Con tale affidamento si ritiene di aver tutelato gli interessi dei cittadini, tanto più che tramite trattative con la ditta ETRA sono stati ottenuti anche dei benefici economici sul costo del servizio e quindi sulla tariffa a carico dei cittadini. Si ricorda che nel 2016 è stata deliberata una riduzione del 2,6%. La procedura della gara non può ritenersi sbagliata in quanto anch'essa prevista dalla legislazione, ma l'alta probabilità di grande risparmio per i cittadini da voi ipotizzata nel caso si fosse svolta una gara è solo un'opinione e non una certezza, tanto più se si deve garantire non solo parità di qualità e convenienza, come da voi richiesto, ma anche la medesima e una migliore efficienza. Tra l'altro, l'espletamento di una gara non è a costo zero, ma comporta l'investimento di risorse umane ed economiche con il rischio di creare notevoli disagi ai cittadini nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia meno efficiente e competente e con la prospettiva, comunque, per il Comune, di venire privato della titolarità del servizio una volta che il Consiglio di Bacino sarà divenuto operativo.
Negli ultimi anni, su vostra richiesta, sono state eseguite diverse comparazioni con il servizio del comune di Ponte nelle Alpi o con altri comuni della Bassa Padovana, dalle quali è sempre emersa la competitività della ditta ETRA. È sufficiente effettuare una comparazione con i dati ufficiali per vedere che il comune di Mestrino, senza l'espletamento di una gara, presenta dei costi del servizio espressi in euro abitante nettamente inferiori ai costi medi del servizio delle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. In merito all'installazione di ecocompattatori nel territorio di Mestrito, dopo aver sentito le amministrazioni di Saccolongo e Monselice e valutati i risultati, non si ritiene opportuno procedere all'installazione degli stessi.
Grazie consigliere Pinto. Consigliere Stefani, si ritiene soddisfatto?
Pinto? No, nel merito il capogruppo Stefani ha risposto alle tre domande, quindi se ho ben capito nella sua esposizione, ritenete di aver fatto gli interessi dei cittadini nell'aver affidato ad ETRA direttamente non tramite gara, ritenete che non è sbagliata la procedura della gara, ci mancherebbe altro, nel senso che la legge non è reato farlo, e ritenete che anzi la gara possa essere oggetto anche di spese, di impegno, di risorse umane, ecco. Entrambi lavoriamo nel privato e se lei sa benissimo che se ogni ufficio acquisti di ogni azienda ragionasse come ha detto lei, durerebbe poco in un'azienda. Nel senso che le aziende si fanno fare i preventivi, non fanno ragionamenti del tipo quanto mi costerà un preventivo, vabbè, comunque lasciamo stare. Sul discorso invece nel merito ho capito che non ritenete non utile installare gli ecocompattatori, credo di aver riassunto bene le sue proposte.
Prossima interrogazione, Movimento 5 Stelle. Ufficio postale di Mestrino, firmatario Flavio Pinton. A lei, consigliere.
Interrogazione velocissima. Del problema ufficio postale di Mestrino se ne è parlato e discusso sia nei programmi elettorali, noi per esempio l'avevamo messo il punto sull'ufficio postale nel nostro programma elettorale, se ne è parlato, non ricordo se con una mozione o un'interrogazione, il consigliere Nicola, il capogruppo Nicola Gottardo mi dice che era una mozione, lo ricordavo bene, che parlava proprio dell'ufficio postale. E quindi se ne è parlato anche in sede non solo di campagna elettorale, di programmi elettorali, ma se ne è parlato anche in consiglio comunale con interrogazioni, mozioni, eccetera. Questa ampia discussione portò ad una conclusione, una riunione ristretta tra capogruppo che però mi sembra ricordare, per quanto riguarda fosse Vivi Mestrino, era presente dalla Libera. Ero presente io, purtroppo non c'è il sindaco, era un altro interlocutore, ma c'era anche il capogruppo invece della maggioranza Stefani. L'ultimo incontro avvenuto con questi interlocutori, con queste persone presenti, il sindaco aveva preso un impegno, e cioè a dire ho fatto io una trattativa, aveva detto, ma mi ha portato a dei risultati che voi non ritenete soddisfacenti, adesso sto riassumendo chiaramente, mi impegno a organizzare un incontro con voi presenti, con la direzione dell'ufficio postale, per vedere se voi riuscite a fare una trattativa diversa, perché si era impostato all'epoca un ragionamento anche sulla possibilità di ragionare sul fatto che il contratto d'affitto stava scadendo, aveva determinate tempistiche da rispettare, quindi giocarcelo anche come trattativa, no? Lei ricorderà questo, immagino, sì, perché era presente. Diciamo che da questo impegno è passato tanto tempo, la cosa è morta, non se ne parla più. Noi abbiamo aspettato, atteso, pensavamo fosse una cosa che avesse interesse anche, cioè, ce l'aveva come Vivi Mestrino, ce l'avevamo noi, avevamo capito che interessasse anche a voi, ma non se ne è più parlato, quindi chiediamo il motivo, cioè se è intervenuto nel frattempo qualche novità che ha impedito al sindaco di organizzare questa cosa. Grazie.
Grazie consigliere Pinton. Stefani, consigliere.
Sì, probabilmente sì, non è che è il sindaco che ha, che è il promotore dell'incontro fra di noi o con la direzione delle poste. Volevo far presente, cose che ci siamo ribaditi anche più volte, che l'amministrazione si era già mossa per tempo per trovare una soluzione alle poste, all'ufficio postale di Mestrino, con la direzione delle poste a diversi livelli e con tre incontri il cui esito vi è noto perché l'abbiamo già comunicato, evidenziato nelle risposte alle vostre richieste precedenti. Nel discutere la mozione presentata in precedenza, l'amministrazione si era dimostrata disponibile, ero presente anch'io, come hai accennato consigliere Pinton, avevamo parlato di questo, c'era allora il capogruppo di Mestrino dalla Libera che era interessato a muoversi e al quale avevamo detto benissimo, diamo mandato, questo ha detto il sindaco, ai tre capigruppo di trovarsi per. L'amministrazione si era già mossa con esito negativo, era in attesa di una, probabilmente qua c'è stata una o cattiva interpretazione o un'attesa che qualcuno si muovesse. Io ribadisco che siamo disponibili a rivalutare, noi finora non ci siamo riusciti con tutte le forme che abbiamo utilizzato, se voi siete disponibili facciamo qualcosa insieme e ci muoviamo insieme. Quindi sono qua.
Prego, assessore Tombolato.
Allora, adesso posso parlare perché non sono più poste italiane, quindi posso parlare liberamente. Ci sono stati allora due incontri, uno a Padova e uno a Mestre abbiamo fatto, dove cioè i direttori ci hanno risposto, cioè a noi non interessa, noi o rimaniamo lì o noi possiamo anche uscire dalla missione, non è un obbligo più l'ufficio postale nel comune, quindi ci hanno tagliato, cioè in poche parole ci hanno chiuso la porta in faccia. Allora con Dalla Libera io ero rimasto, cioè ho dato a Dalla Libera tutti i riferimenti delle segreterie delle poste perché prende anche lui degli appuntamenti dove, cioè, per fare degli incontri. Quindi cioè la disponibilità dalla Libera aveva i numeri di telefono sia del segretario di Padova, che ho passamicio in poche parole, e anche quello di Mestre. Poi non si è più fatto niente, sono tutto qua.
Gottardo, prego.
Grazie Presidente. Giusto per fare chiarezza, perché ovviamente la memoria ci porta indietro nel tempo, però le mozioni presentate da Vivi Mestrino erano esattamente due. Allora, la prima ha avuto questo iter e questo percorso e do conferma un attimino che l'impegno che si era preso direttamente anche il ex consigliere e capogruppo dalla Libera era proprio questo. Successivamente, diciamo, quello che è il dato concreto, che nessuno più ha fatto qualcosa, anche da parte dell'amministrazione, e Vimestino è ritornato in questo consiglio con una nuova lettura di una mozione. Mozione che, se ricorda bene il capogruppo Stefani, non vedeva più la presenza del capogruppo dalla Libera, e mozione che è stata ritirata dalla lista civica Vimestino, compatibilmente con l'impegno che si è preso il primo cittadino di essere interprete in prima persona e convocare il capigruppo, e a quel punto non ero ufficialmente nominato quale capogruppo perché mi alternavo, se vi ricordate, con Paolo Menallo, c'è stato, con il consigliere Menallo c'è stato un periodo, diciamo, di titolo vacante, mettiamola così. E naturalmente c'era questo impegno fatto ovviamente dal dottor Marco Valerio Perdoni in prima persona. Giusto per fare chiarezza.
Io vorrei ribadire, se mi permette Presidente, che il sindaco si è fatto promotore di coinvolgere noi tre capigruppi, ma ci ha coinvolti e quindi adesso dobbiamo muoverci noi. Io sono in attesa anche delle vostre coinvolgimenti, perché cos'altro vi devo coinvolgere io su cose che abbiamo già fatto e di cui abbiamo ottenuto le risposte che l'assessore vi ha detto.
È stato un appuntamento e noi supportiamo questo incontro, cioè fatelo voi, avanzate voi qualcosa presso Poste Italiane, cioè una richiesta di un incontro. E la maggioranza senz'altro vi sarà a fianco, ecco tutto qua.
Bene, prossima interrogazione. No, vabbè, replichi il consigliere Pinto, prego.
Sa che c'è.
Sì, sì, no, ma ha tutto tempo, ne ha tempo. No.
L'interrogazione si atteneva non a considerazioni di racconti su discorsi ai quali non ho partecipato e quindi ero interessato a capire cosa vi eravate detti tra assessore, dalla libera, tra... L'interrogazione era elementare, no? Ho partecipato ad un incontro dove il sindaco aveva preso un impegno. Poi, a questo io sono certo, tutto il resto che ci avete raccontato, non essendo stato presente in taluni casi, cioè i racconti tra l'assessore e dalla libera non mi riguardano, non li so, non c'è dalla libera, quindi non c'è possibilità. Ma il fatto che il sindaco avesse preso un impegno specifico, non c'è dubbio. Chiedevo perché non siete andati avanti, non ho capito il motivo, ci si può anche, cioè può essere anche che ci si sia dimenticati, non è che, voglio dire, cambia niente, votate sempre tutti compatti lo stesso, non è che casca la giunta, cioè si può dire l'argomento non è più di interesse, il sindaco ha cambiato idea, quante volte l'ha fatto, cioè cambia spesso idea, no? Quindi anche stavolta ha cambiato idea, l'interrogazione era semplicemente questo, cioè capire il motivo per cui una cosa che si era chiusa, diciamo tra virgolette, dopo un percorso fatto di mozioni, di interrogazioni, di discussioni, di incontri, di anche dialoghi personali dove non tutti erano presenti, era capire il motivo per cui, diciamo, un percorso che era una delle poche volte era stato anche diciamo condiviso e comunque ricco, no? A un certo punto, nel momento in cui sembrava chiudersi positivamente, cioè andiamo tutti e tre avanti insieme perché siamo tutti e tre interessati a risolvere un problema oggettivo, perché credo su questo siamo tutti d'accordo, ecco, nel momento in cui sembrava esserci una chiusa positiva, invece è stata una chiusa e basta. Questa era l'interrogazione. Però, vabbè.
Grazie consigliere Pinto. Prossima interrogazione numero 48, Movimento 5 Stelle, mancata solidarietà alle popolazioni colpite da tornado e terremoto, per firmatario Flavio Pinton. A lei.
Io torno sulla mozione numero 20 presentata dal Movimento 5 Stelle e approvata all'unanimità, per noi sta nella storia, non capita mai, però non è stata rispettata dall'amministrazione, quindi è come fosse stata bocciata. Con l'interrogazione 42, la mozione naturalmente parlava di solidarietà alle popolazioni colpite dal tornado, è dell'anno scorso, del tornado che ha colpito il Milanese, e prevedeva, anche su proposta poi fatta in sede di discussione della mozione, un evento di raccolta fonti da fare nel territorio di Mestrina, in particolar modo il capogruppo aveva specificato il Parco Bati. Con l'interrogazione numero 42 noi abbiamo già chiesto in realtà il motivo per cui l'estate scorsa non era stata fatta non era stato rispettato questo impegno, non era stato organizzato questo evento, rispose l'assessore albanese e ci disse sì, abbiamo organizzato qualcosa, non è riuscito, lo faremo meglio quest'estate era quella del 2016, non è stato fatto niente neanche nel 2016. Poi noi abbiamo presentato una richiesta, la numero 43, dove avevamo proposto e dato disponibilità, un po' in linea con quello che tanti altri paesi stavano facendo, di collaborare per invece organizzare un evento di solidarietà a favore delle popolazioni terremotate. Quante volte abbiamo sentito parlare di Amatriciana, di cose, insomma, ecco. Avevamo dato disponibilità senza guardare in faccia a nessuno, senza divisioni politiche che spesso qui diventano accese, poi magari fuori siamo un po' più tranquilli, massima disponibilità ad aiutare nell'organizzazione, eccetera. Ecco, questa nostra richiesta non solo... Cioè non c'è stato risposto, proprio neanche degnati di una virgola di riscontro. Allora noi abbiamo fatto un sollecito alla richiesta numero 43, l'abbiamo protocollata un mese e mezzo dopo, quindi insomma abbiamo aspettato un po', ma anche a questo sollecito il silenzio totale. Quindi volevamo chiedere il motivo per cui appunto la mozione che voi avete approvato, siccome non avete problemi a bocciare le nostre mozioni, perché bocciate la qualsiasi, no? L'abbiamo visto stasera. Una volta che l'approvate, perché poi non realizzate, diciamo, gli impegni presi? E poi anche perché due richieste elementari alle quali bastava rispondere non ce ne frega nulla di fare eventi per le popolazioni terremotate? Cioè, una risposta semplice, proprio zero anche come riscontro a questo. Grazie.
Grazie consigliere Pinton, rispondo io perché la signora Albanese è uscita in questo momento. Allora, in merito alla interrogazione, mozione 20, interrogazione 42, e si conferma la risposta dell'assessore Albanese sul fatto che era stato organizzato per quanto riguarda l'evento del tornado di Mira e Riviera del Brenta, ma l'evento per vari motivi non è andato a buon fine e, come si era ripromesso di farlo quest'estate, le condizioni non l'hanno permesso e si sta strutturando un'eventuale proposta per l'immediata primavera, in cui si intende anche danne un po' di visibilità, anche se poi la cosa è un po' passata, ma gli aiuti sono sempre ben visti anche quando arrivano dopo gli altri. Per quanto riguarda invece la richiesta sull'area terremotata, successivamente all'evento tragico avvenuto ad Amatrice, l'amministrazione comunale si era prontamente mobilitata per instaurare dei rapporti istituzionali con l'amministrazione di Amatrice, del comune di Amatrice. È evidente che le difficoltà incontrate nell'attuare i collegamenti in un momento di tragicità evidente e difficoltà organizzativa dell'amministrazione colpita dal sisma ha portato a un prolungarsi dei tempi in cui instaurare questi rapporti. Per eventuali accordi di eventuali incontri di pianificazione su progetti seri di supporto, quindi al di là degli eventi dell'Amatriciano o quant'altro, si voleva realmente pianificare le esigenze che stanno anche emergendo al di là delle esigenze immediate. Incontro che è avvenuto venerdì scorso in occasione di una cena solidale in cui abbiamo approfittato di un evento solidale organizzato da un'associazione in cui ha creato una cena a Rovolon. Ci siamo permessi di inserirci per un incontro veloce con il consigliere Federico Capriotti, delegato del sindaco di Amatrice, che doveva intervenire ma era istituzionalmente occupato in un altro evento, e con il signor Matteo Dello, il presidente di una delle proloco locali di Amatrice. In tale incontro, anche se di breve tempo ma di intensità, si è ufficializzato il primo accordo su un preliminare di progetto, cioè delle linee guida su cui stendere un progetto, che l'amministrazione comunale ha proposto e che intende sviluppare per un tempo prolungato in collaborazione con i comuni anche limitrofi con cui stiamo parlando già da un mese o due, e le associazioni del territorio, non solo le nostre. L'amministrazione comunale comunque è disponibile a patrocinare qualsiasi tipo di intervento che venga anche proposta da altre organizzazioni, come è già successo pochi giorni fa tramite il supporto all'associazione carabinieri in congedo, in cui, se non ricordo male, un bilico di acqua, tramite l'intervento vice sindaco si è anche operato in questo, col comune di Recoaro, è stato portato una necessità che era stata espressamente richiesta dal sindaco di Norcia in questo caso. Il mancato risposta sta appunto in queste considerazioni, in cui non avevamo materialmente un oggetto di concretezza su cui dire sì, ragioniamo oppure no. La risposta viene data adesso. Se poi il vice sindaco vuole illustrare il primo intervento che è stato fatto di supporto, siamo grati.
Allora, buonasera a tutti. Il primo intervento che abbiamo fatto è stato che un appartenente all'Associazione Nazionale Carabinieri con un agente della Polizia Locale, che fa parte anche lui di un'associazione sempre collegata agli eventi di Mestrino, sono stati contattati da un'associazione di Norcia. Questa associazione aveva interessato il comune di Verona per la fornitura di coperte e vestiti, diciamo, per superare l'inverno, e aveva necessità di acqua minerale. Questi mi hanno chiesto di intervenire come amministrazione comunale di Mestrino per inviare un autocarro di acqua minerale al comune di Norcia, sempre tramite queste associazioni collegati con l'amministrazione comunale di Norcia. Mi sono fatto parte attiva assieme sempre a questi due soci, uno dell'Associazione Nazionale Carabinieri e questo agente di polizia locale, con il comune di Recoaro, tramite il comune, sono entrato in contatto con il direttore amministrativo della San Pellegrino, che avrebbe acquistato la Recoaro Terme e l'Acqua Vera di San Giorgio in Bosco. Tramite loro siamo riusciti ad avere 15 pellets di acqua minerale, un po' gasata, un po' naturale, avevano bisogno più che altro di confezioni da mezzo litro, e abbiamo inteso, siccome che era parecchio questo, non è che potevamo mandare giù un bilico, perché il bilico non riesce a percorrere le strade delle zone terremotate. Allora che abbiamo trovato un autotrasportatore che ha fatto il servizio gratis, visto che doveva andare a caricare giù in un birrificio in Umbria, si è offerto lui per il trasporto, e visto che era buona parte del carico era già completata, abbiamo coinvolto le scuole, abbiamo inteso di coinvolgere le scuole. Sono andato io personalmente a parlare col preside e con la direttrice delle scuole materne, abbiamo dato un foglio ai bambini perché si impegnassero con i genitori a portare dell'acqua minerale che è stata raccolta il sabato e la domenica mattina. In quell'occasione là è stata raccolta una quantità d'acqua superiore a quella che era, la capienza dell'autocarro. Questa acqua in più è stata per il momento immagazzinata da questo autotrasportatore e in prima occasione, prima di Natale, sempre aspettiamo ordini da Norcia, verrà trasportata giù a Norcia. Se manca, coinvolgeremo anche le altre associazioni. Non sono state coinvolte altre associazioni perché questa era la richiesta che veniva fatta.
Grazie, grazie sindaco. Consigliere Pinto.
Sì, bella iniziativa. Tra l'altro un commento il fatto sull'informazione che ci ha appena dato, cioè il fatto che sia stata raccolta più acqua, in questo caso diciamo più materiale in senso lato rispetto a quanto si potesse trasportare, è positivo ed è significativo del fatto che il territorio quando viene stimolato risponde, appunto quando viene stimolato. E, facendo sintesi però, siccome l'interrogazione era davvero elementare, cioè due righe di domanda proprio, chiedo alla Presidenza del Consiglio che ha risposto se la mia sintesi che sto per fare è corretta. La domanda 1 era: la motivazione del mancato rispetto della mozione dell'anno scorso, le motivazioni è che non siete riusciti a organizzarlo l'evento, non avete avuto voglia, cioè questo è quello che ha detto, oppure
no,
ho capito
non
male?
Non è corretto.
Non è corretto, cioè
la risposta è stata data nella interrogazione 42 dell'assessore albanese, in cui ha confermato agli atti che l'evento era stato organizzato ma non ha avuto un buon esito.
Ok, e poi invece la motivazione del vostro in quell'interrogazione aveva detto che siccome non era riuscito ne avreste fatto un altro.
Sì, io poi le ho detto che che l'impegno è rinnovato, siccome non si è riuscita a trovare una buona soluzione che portasse a non al risultato dell'altra volta, si ripromette nel coinvolgimento di più realtà di farlo nei primi eventi del primavera.
Quindi sì, allora mi scuso, avevo fatto troppo sintesi, diciamo, il fatto che comunque lei ha detto che non si è riusciti adesso, no? Giusto? Ok, questo è corretto. Poi la seconda domanda era le motivazioni del vostro silenzio. Ho capito che sia la mia richiesta sia il sollecito di richiesta. La motivazione è che non avevate nulla da dirmi sino a questa sera?
Non avevamo niente da dire nel momento in cui, perché avremmo detto che stiamo attendendo, e l'incontro effettivamente con testimoni è avvenuto venerdì sera per un incontro fortuito, creato all'ultimo momento. Vi garantiamo che non è, per quanto sia necessaria, non è semplice instaurare un rapporto serio, perché di interventi si possono fare. Poi però bisogna avere la garanzia che i soldi o quanto si raccoglie arrivi a destinazione in modo serio e ci sia anche un riscontro positivo e un controllo. Noi amministratori l'unico mezzo che abbiamo è instaurare un rapporto serio con l'amministrazione di Ametrizio o di Norcia, rilevando le necessità e concordando direttamente con loro. In questo, fino a sabato scorso, a Rovolon, tenuta Castigliana, mi sembra che sia il nome,
l'incontro è venuto in modo fortuito con questo consigliere, che ho qui il bigliettino, e quindi fino a questo momento non avevamo mezzi o motivazioni di risposta adeguata, che invece riteniamo avere dato stasera. Con questo dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Arrivederci a tutti e grazie.